qui la piego soltanto. Diceva, passi il giorno a pensare a queste cose che dirai la sera? Di certo servirebbe un bel giorno. Non è così? No, Cristiano, fratello mio, non penso mai a quello che dirò nel pulpito. Leggo una scrittura da qualche parte e io ho fatto annunci molte volte che sarei andato al pulpito. Avrei predicato su un certo argomento, arrivato là lo Spirito Santo mi distoglie, mi fa fare qualcos'altro. Ci ho provato 2 o 3 volte a scrivere appunti e predicare su appunti. Finché guardo quegli appunti, tolgo la mente da Dio. Quindi devo solo proseguire, raccoglierli, annotarli. È proprio quello che Egli dice. A volte inizio in Genesi e finisco in Apocalisse. Io quindi non ho molto del ministro, tanto per devo ottenere i miei messaggi dall'alto. E io leggo una scrittura, come ho detto sul marchio della bestia, io, mia moglie, mia madre e quelli che sanno, mia suocera seduta qui, che a volte a casa io semplicemente verso le 3 del pomeriggio inizio a pregare. Poi scendo, penso, ebbene, ho detto che stasera avrei parlato su il marchio della bestia. Ci vado e ho portato stasera per la risposta una concordanza Cruden. Ed è per arrivare alle risposte, o non risposte, ma sapete cos'è una concordanza? Sono tutte le parole della Bibbia annotate. Quindi cerco proprio la concordanza per trovare... A volte dove si trova la domanda della persona? Ma essendo per la maggior parte, come vedo, uno dei miei amici qui che ho incontrato in negozio o in un negozio oggi pomeriggio, lui parlavamo di queste domande e così via. Così. Ora, per tutta la mia vita ho avuto, da quando sono stato ministro, ho dovuto combattere quasi con tutto. Non sono andato in alcun seminario di scuola e l'unica cosa che abbia mai appreso è stata quella che egli mi ha detto. E quindi sono proprio rimasto su ciò e l'ho creduto. E ho dovuto combattere quasi con tutto quello che io credo attorno al mondo. Io, loro in Africa, in diversi luoghi e nei campi all'estero, trovate ismi che in America non si penserebbero. E quello mi viene proprio gettato addosso. Ma la cosa principale su cui ho sempre cercato di basarmi proprio su questa parola. Proprio qui, vedete, non solo una scrittura. Deve passare per tutta la Bibbia. Ora potete prendere una scrittura e farle dire qualunque cosa. Sapete che gli infedeli usano questa Bibbia come loro libro di testo per dibattere? Certo, ma deve essere la stessa fine in fondo? Ora, se scuserete l'espressione, io solo così, a motivo della nostra istruzione. La Bibbia è come un puzzle che è stato diviso. Esattamente, e dovete guardare a Cristo Gesù, lo schema, per sapere come metterlo insieme. Se non lo fate, prendete la vostra opinione e all'improvviso avrete nella vostra scena una mucca che mangia erba in cima ad un albero, per prima cosa. Non funzionerà proprio bene, ma se solo lascerete lo Spirito Santo, solo non usate la vostra mente quando studiate la Bibbia, se cercate di usare la vostra conoscenza o la vostra mente, di certo sarete rigirati ogni volta. Vedete? Perché come disse Cristo, l'ho nascosta dagli occhi del seminario, savi ed intendenti, e la rivelerò a fanciulli che apprenderanno. Vedete? L'ho nascosta. Quindi non ci sono scuole, consiglie e consigli di chiesa che insegnano la scrittura come dovrebbe essere. Ora, è una grande cosa da dire. Potrebbero avere molta verità. Ma lo Spirito Santo la rivela agli individui. Quindi lo Spirito Santo è per gli individui. È quel motivo per cui l'organizzazione porta le persone fuori dalla linea di Dio ogni volta. Perché Dio dà continuamente qualcosa di nuovo. Egli si muove così. Ma questo è sempre il contesto. Osservate, vedete, mentre sfoglia nella Bibbia, guardate come si sfoglia nel tempo. Allora potete vedere dove state arrivando. Ora, in queste risposte, come ho detto, sono un insegnante molto scarso, ma voglio dire che quello che so, voglio spiegarlo ad altri, e se differite, dite, ebbene, fratello Branham, non lo credo proprio in quel modo, quello va bene. Quello non ci divide dall'essere ancora fratelli, vedete? Siamo proprio fratelli. Io, se volete essere appartenere al tempio della continuità, sapete, quello mi va bene, vedete? E se credete al Signore Gesù Cristo, saremo comunque compagni e andremo ancora avanti. E credo che la buona santificazione all'antica vi farà sentire in quel modo in me. Non è così? È giusto. Ci fa essere d'accordo. Come quest'uomo presente ieri sera, presente proprio qui, con una posizione di quel tipo. E ho incontrato qui, c'era l'arcivescovo dell'India, qui, al di sopra di 470 milioni di persone. Ed è venuto e ha sentito in merito ed è venuto qui, ha detto, è questa la verità? Ho detto, lo è. Ha detto, come ricevo lo Spirito Santo? Imponendo le mani, gli ho imposto le mani e lo Spirito Santo è venuto su di lui. Si è alzato a Chicago alcune settimane fa, alla grande riunione degli uomini d'affari cristiani. Ha detto, mi sono fatto imporre le mani da tutti i cardinali e tutto il resto là, i grandi uomini, i grandi vescovi e così via. Mi hanno imposto le mani quando mi hanno consacrato arcivescovo dell'India, arcivescovo episcopale dell'India e presidente della comunione cristiana dell'India. Il più grande simbolo religioso dell'India. E ha detto, non è successo nulla quando mi hanno imposto le mani. Ha detto, sono venuto qui da un tizio che non conosce quasi il suo ABC e mi ha imposto le mani e ho ricevuto lo Spirito Santo. È così. È strano. Non è così? Vedete, quindi non viene per istruzione o conoscenza, viene umiliandoci davanti a Dio. È così. E poi ecco come saprete di essere un cristiano? Dai frutti che portate. Ora, non per il modo in cui acclamate. Credo nell'acclamare, ma non è se acclamato meno. Io se parlate in lingua o meno, quello credo nel parlare in lingue. Non è se guarite i malati o meno. Credo nella guarigione, ma ecco i frutti dello Spirito, amore, gioia, pace, longanimità, bontà, gentilezza, pazienza, quelli sono i frutti dello Spirito. Vedete? E se quei segni vi seguono, allora io in un certo modo credo che è quello che Gesù mi ha detto di cercare. Ha detto, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Quando avrete, è giusto, quando avete amore uno per l'altro, sebbene l'uomo differisca da voi, tuttavia lo amate proprio lo stesso. Vedete? Se amate solo quelli che vi amano, che ricompensa avete? I peccatori fanno la stessa cosa. Vedete? Vedete? Ma dovete amare quelli che vi odiano. Non solo fingere che li amate, ma amarli davvero. Grazie, è così. Amen. È giusto, vedete? Se un uomo ti odia davvero e ha dimostrato di odiarti e ancora nel tuo cuore lo ami, sei piuttosto vicino al regno. È così. Ora, non amarlo solamente e dire, ebbene, so che devo farlo, ma amatelo comunque. Se non lo amate dal vostro cuore, se dite di amarlo quando non lo fate, sapete cosa vi rende? Ipocriti. Vedete? Quindi non avvicinatevi a dirgli che lo amate, se non lo amate davvero, e se non vi sentite in quel modo, rimanete solo proprio qui finché vi sentite in quel modo, perché vi assicuro, c'è grazia sufficiente per farvi sentire in quel modo. E così lo sarà davvero. Ora queste domande... E ora ricordate, è come nei servizi, tutte quelle cose non sono dirette alla chiesa di qualcuno, al credo di qualcuno, niente affatto. Sono solo nel mio stesso piccolo tabernacolo qui, solo esprimendo i miei sentimenti su questi argomenti. Vedete? Ed ora, se differite, quello andrà bene. Sapete che non ci sono quasi due di noi qui e non c'è alcuno di noi qui che ha un pollice simile. Nessuno dei nostri nasi è simile. Immagino siate felici di non averne uno come il mio. Ma non c'è nessuno simile qui, vedete? E quindi saremo differenti. Ora potrebbe piacermi la torta di ciliegie e a voi piace di mele, ma entrambi mangiamo torta. Ecco proprio di che si tratta. Quindi noi, quella è l'idea. E finché amiamo il Signore Gesù e siamo nati di nuovo dallo Spirito di Dio, siamo un cristiano. Ora, la Chiesa non può farlo per voi. Gesù può farlo per voi. Vedete? Ora, in queste domande, guardate qui dentro, ce ne sono di piuttosto pungenti lì dentro, e così, rispondendo ad esse ora, tutti facciano un buon inventario di questo, vedete? Segnatelo, sto solo rispondendo ad esse al meglio della mia conoscenza tramite la parola di Dio, vedete? E se non ha risposto correttamente alla vostra... E voi, un'altra domanda, ebbene siete... Mi piacerebbe proprio che la rimetteste sul palco o veniste a parlarci in merito o qualsiasi cosa possiamo fare. E forse il fratello Neville ed io qui potremmo vedere cose su cui proprio non siamo d'accordo. E il signor Bachter, uno dei miei associati più intimi nella mia riunione, il signor Bachter, siamo stati insieme per anni ed è un vero espositore della Bibbia, ma non crede nel millennio. E venivo e dicevo, fratello Bachter, come farai ad aggirare questa scrittura? Saltava da una parte, io dicevo, ora non fare come una cavalletta, stai seduto fermo. Vedete? E dicevo, e vissero e regnarono con Cristo per 1000 anni sulla terra. Dicevo, che ne è di quello? Diceva, credo che 1000 anni significano solo per un certo tempo. Dicevo, ora aspetta un minuto, stai prendendo una teoria. La Bibbia disse 1000 anni. Lui continuava proprio a saltare attorno. Ma lui, vedete, noi no, ma non rompevamo i rapporti, se ci fosse un millennio o meno. Andremo a casa in cielo insieme, perché è nato di nuovo e ha lo Spirito Santo. Quindi ecco come voglio che vi sentiate in merito a queste domande. Queste sono solo al meglio della mia conoscenza per voi. Poi se vedessi qualcuno seduto qui e credesse che Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco e io credessi che egli verrà su una nuvola bianca, ora se dicessi cavallo bianco solo perché il mio amico crede ad un cavallo bianco, tuttavia scritturalmente credessi che egli venisse su una nuvola, sarei un ipocrita. È così. Devo esprimermi proprio per com'è e darne il motivo del perché. Paolo disse, siate pronti in ogni tempo, siate preparati in tempo e fuori di tempo, pronti a render conto all'uomo per la speranza che si trova in voi. Vedete? Ed ecco cosa cerchiamo di fare. Ora sento che queste scritture, alcune di esse qui, sono solo piccoli commenti e così via, e cercherò prima di rispondere ad esse, poiché ho provato a dividerle e potrei doverlo fare, usare la concordanza per un po' mentre estraggo alcune di queste. E poi, qui dentro, se cito male o altro, voi richiamate assolutamente la mia attenzione. Vedete, e scrivetemi un appunto e ditemelo. Ora, prima di cercare di aprire questo, ora, il motivo per cui faccio questo, amici, vi dirò, è per un motivo. Tutti voi lo sapete. Questa riunione era per uno scopo. Credo che Dio mi abbia fatto cambiare idea in quella tormenta di neve lassù e mi ha rimandato qui proprio per questo scopo proprio qui. E c'è stato solo una cosetta sbagliata qui attorno al tabernacolo da lungo tempo. Voglio trovarla. Quando la troverò, allora vedrò se posso fare qualcosa in merito. È così. E voglio che la Chiesa avanzi in armonia. E c'è stata proprio una cosetta sbagliata, perché non state progredendo, state salvando persone, è vero, è meraviglioso, ma non progredite nel modo in cui dovreste. Dovremmo far uscire predicatori a ogni cosa. Il messaggio dovrebbe proseguire del continuo. Ho tenuto il nostro fratello, pastore, e insieme ne abbiamo passate di tutti i colori, il fratello Neville ed io. E io voglio vedere se, come uno dei vostri pastori, è mio dovere. E ieri sera, proprio quando vedo qualcosa che è nella chiesa proprio ora, ecco il motivo per cui non ho mai pubblicizzato questa riunione. Lo dico soltanto, solo, ebbene, tutti sono benvenuti, certo, vogliamo che veniate, ma è solo in questa chiesa. E ho pensato, se insegnerò la prima sera, quello che la chiesa oggi è l'epoca geograficamente, nella Bibbia, dove siamo posti in posizione, poi la chiesa di certo si sveglierà su quello. E poi parlare sul marchio della bestia e far loro vedere che cos'è. E poi il suggello di Dio. Quello è il pro e il contro. Ora, sono il buio e la luce. Ora, o è dentro o fuori. Ora, ed è la cosa più essenziale da insegnare. Ora. E vi dico, amici, dico questo dal mio cuore davanti a Dio, umilmente. Non ho mai sentito l'unzione dello Spirito Santo che esprime la parola che ho detto nelle ultime tre sere. È così. Ma mi ha proprio emozionato. Arrivato a casa, non potevo neanche dormire dopo essere andato a casa. Proprio una tale unzione. Ora, ho aggiunto qui queste, nella speranza che potessi trovare qualcosa da qualche parte, vedete? Avete il sentimento delle persone, tutto qui, su un pezzo di carta. Se non lo trovo in questo modo, e il Signore non me lo rivela, continuerò finché non lo troverò, e Dio me lo concederà. È così. E così poi quando lo troviamo potrebbe essere solo una piccola vecchia verga sepolta da qualche parte, ma ne aveva una anche Acan, sapete? Dobbiamo sbarazzarci di quella cosa, poi avanzeremo ed entreremo nel regno di Dio. Ora il Signore vi benedica, ed ora prima di aprire la parola, ed ora ognuno di voi che ha la scuola domenicale al mattino, certamente siete... Io non vorrei chiedervi di saltare la scuola domenicale, quello è il vostro posto di dovere nella vostra chiesa, è così. Ma ora se non andate alla scuola domenicale, venite a trovarci al mattino e poi se la vostra chiesa non ha servizi domani sera, la domenica, siete i benvenuti. Saremo felici di avervi sempre. E così il Signore vi benedica. E salutate tutti i cristiani per me. Non vengo qui molto spesso. Stavo proprio guardando là nella stanza un piccolo foglio che ho scritto là dentro. È ancora qui. come memoriale per questa chiesa. E ho detto: il Signore mi chiama lontano. E abbiamo tutti gridato e pianto. Ricordo la prima notte che sono andato. Tutti voi ricordate la mia prima chiamata? Qualcuno qui? Tutti voi avete preso il denaro e mi avete mandato a San Luis, dove fu guarita la piccola Betty Daugherty. Sono rimasto, ricordate, ho preso in prestito la giacca di qualcuno per indossarla. Non avevo una giacca da indossare e sono andato là e mi sono seduto in un vecchio vagone passeggeri per San Luis. Ricordate quella volta? E ho preso in prestito la giacca di uno dei fratelli. Era troppo grande per me. L'ho portata sul mio braccio perché c'era freddo e non avevo una giacca. E poi siamo andate, sono andato a San Luis e ho incontrato là il fratello Daugherty, la sua figlioletta, tutti i dottori là attorno e gli specialisti e gli ospedali avevano dovuto lasciarla. Era come una maniaca rabbiosa. I ministri per tutta la città erano stati ovunque là dentro a pregare per lei e sono entrato e ho pregato per lei e le povere persone. Sembravano proprio così grigie e la ragazzina là dentro che gridava e piangeva lottando. E non poteva più dire frasi come un umano. Sembrava un animale. Era così rauca da circa 3 o 4 mesi. Era meningite spinale il ballo di San Vito nella spina dorsale. E le sue piccole labbra erano tutte mangiate, sanguinanti. E le sue piccole dita proprio sanguinanti, dove si morsicava le dita e cose del genere. E proprio gridando e continuando. E ho pregato, sono sceso in chiesa, ho aspettato ore dopo ore, seduto nella vecchia macchina e ho aspettato. Non avrei lasciato quel caso finché non avessi sentito dal cielo. E seduto là nella macchina, una visione si è aperta davanti a me. Disse: vai a dire al padre. E il padre disse: vai a dire alla donna che l'altro giorno in centro ha comprato una piccola pentola bianca, non ha mai avuto dentro acqua, e disse: dille di guardare nel terzo cassetto e troverà un fazzoletto che è dentro un pezzo di carta che non è mai stato usato prima. Dille di riempirla con acqua, rimani in piedi con il padre alla tua destra e il nonno alla tua sinistra e ripeti: Padre nostro che sei nei cieli. E quando lo inizierai, che lei le strofini lo straccio sul volto, poi a metà della preghiera che le tocchi le mani, poi i suoi piedi, poi sta in piedi e di: così dice il Signore. Sapete cos'è successo, non è vero? Lei fu subito guarita e ci siamo presi per mano e siamo scesi per strada e abbiamo bevuto una bibita insieme a cena. E così ha scosso San Luis la mia riunione, la 14.000, la prima sera. E così in San... È proprio un peccato che mi sia allontanato da questo, andare a iniziare proprio a farli venire tramite una fila, proprio uno dopo l'altro, andare semplicemente in una casa e rimanere là finché è finita e tornare a casa. Credo che sarebbe stato meglio che alle riunioni. Bene, chiniamo i capi mentre parliamo all'autore di questa parola ora. Nella tenerezza del nostro Signore Gesù Cristo ci avviciniamo a te, nostro Padre, e nel suo nome chiediamo per la misericordia divina che tu perdoni i nostri peccati e trasgressioni contro di te. E se c'è del peccato in questa piccola chiesa stasera, preghiamo, Signore, come servitore che si trova qui, come pastore sulle pecore, come disse la Bibbia, prenditi cura del gregge su cui lo Spirito Santo ti ha reso pastore per cibarli. Ed ora, Padre, intercedo per loro affinché tu li benedica e rimetta tutti i loro peccati. Guarisci la malattia che è fra le persone. E Padre Celeste, prego che le tue misericordie siano ora su di noi. posti qui davanti a me, scritti su carta da molte case, molte persone, sono poste richieste, profonde domande sulla Bibbia che vanno oltre la comune conoscenza. E ci serve il tuo aiuto, Signore Gesù. È proprio prendere queste ore, entrare nella stanza, fare una preghiera, uscire, separandole qui e disponendo quella a cui serve risposta ora da una parte e le altre che devono entrare nella scrittura dall'altra. È quanto conosco in questo tempo, Signore. E prego che proprio da ora tu prenderai il controllo e ungerai il tuo popolo che è qui stasera, le labbra dell'oratore, le orecchie dell'ascoltatore, e possa lo Spirito Santo venire e prendere la parola ora e muoverla proprio in ogni cuore, e possa essa essere ricevuta nello spirito di gentilezza e possa essere data allo stesso modo. E possa, quando il servizio stasera sarà finito, possiamo andare a casa dicendo: non ardevano i nostri cuori dentro di noi a motivo della sua presenza e delle sue benedizioni? Signore, non sapendo cosa dire, affido me stesso a te con queste domande, nel nome di Gesù Cristo, per la risposta. Amen. Grazie, amici, per la vostra riverenza. Voglio solo mostrarvi qual era la maggior parte di queste domande. Fratello Bill, per favore, continua fino alla prossima settimana. Per favore, rimani un'altra settimana. Per favore, rimani ancora un po'. Fratello Bill, per favore, rimani la prossima settimana ancora un po'. Le nostre anime sono affamate di questo tipo di cibo. Questa chiesa insegna che questa deve essere caduta lì dentro. Questa è nel posto sbagliato. Ho due figli dell'età di due. Quella le ho mescolate. Immagino su questo ora, qui farei meglio a mettere anche quella qui, che riguarda un problema personale. Fratello Bill, vorresti un'altra settimana? Vorremmo un'altra settimana di questo insegnamento del Vangelo. La mia richiesta è che tu rimanga un'altra settimana. Vorrei molto che tu rimanessi ancora un po'. Sai che siamo sempre, possiamo apprendere sempre più. Ora, rimarrai solo un'altra settimana ancora? Per favore, fratello Bill, per favore, predica un'altra settimana per noi. Ci serve questo. Fratello Bill, la mia preghiera è che Dio cambi la tua idea e ti faccia rimanere un'altra settimana. La mia domanda è: cosa sono i dischi volanti? E sono qualcosa che Dio manda come un segno? E io ti chiedo di rimanere un'altra settimana. Per favore, rimani un'altra settimana. Ora, qui c'era un altro che diceva che io apprezzo questa richiesta, e l'Iddio Onnipotente, che è mio giudice, stando qui ora in questo posto sacro, prima di partire da casa, lo Spirito del Signore mi ha detto che questa domanda sarebbe stata posta qui stasera. Non ne sapevo niente in merito, ma sapevo che sarebbe stata qui. I testimoni di Geova sono una setta falsa? Vedete qualcuno? E lo Spirito Santo nel posto di, stando nel mio bagno, prima di scendere qui, Dio, che è il mio solenne giudice, mi ha detto: quella sarà posta sul palco. E disse che non avrei detto niente in merito, solo proseguito. Vedete? Così io, sapete cosa ho detto ieri sera? Non è vero? Bene, ecco cos'era. Bene, ora inizieremo qui su alcune di queste. Non mi piace portare allo scoperto una certa cosa e parlare di qualche persona o qualche individuo così. Mi piace solo insegnarlo in modo proprio, mettere insieme l'intera cosa e voi comprendete, non è così? Se fossi qui e dicessi, ora il fratello Neville è così e così, è una certa cosa, se avessi questo da dire di lui, andrei a casa sua e lo chiamerei e parlerei con lui in merito. Vedete, io lo direi al fratello Neville. Ma ora ecco alcune domande. Ora non so dove iniziare. C'è proprio un gruppo di esse poste qui. Dice, che collegamento intendevi che la Chiesa protestante ha con la Chiesa cattolica? Cosa vuol dire l'immagine della bestia? Ora, quella era una delle domande della scorsa, probabilmente era sulle persone. Ora, proverò del mio meglio, per l'aiuto di Dio, a rispondere ad essa al meglio della mia conoscenza. Ora, se Egli mi darà conoscenza, perché Dio sa che io le ho appena prese qui sul palco. Ora, che collegamento intendevi che la Chiesa protestante ha con la Chiesa cattolica? Ora, risponderò prima a quella con l'aiuto di Dio. Ho detto che la Chiesa cattolica era là. Troviamo che il marchio della bestia, l'altra sera, doveva uscire da Roma. È giusto? Non può venire da altra nazione se non Roma. Ecco dove è seduto, ecco dove è posto. E ho detto che non ho niente contro i cattolici, niente contro nessuno. Siamo tutti mortali che cercano di andare in cielo. Il Papa è un tizio che insegna, l'arcivescovo di Canterbury è un altro, è un altro, è un altro, è un altro, e io sono solo uno degli insegnanti. Ecco tutto. Insegnano e dicono, forse che sono un fanatico e sono in errore, e così via. E io ho diritto, se posso dimostrarlo con la scrittura, o se loro possono dimostrare con la scrittura che sono un fanatico, allora sono un fanatico. Ma se posso dimostrare con la scrittura che sono errati nella loro impostazione, allora è errato. La scrittura è giusta. E voi ora non avete solo un punto, deve passare per tutta la Bibbia, ovunque. Ora, ho detto la Chiesa cattolica era la madre Chiesa, ed è esattamente giusto. La Chiesa cattolica è la madre Chiesa quando si parla di organizzazioni di Chiesa. La Chiesa cattolica era la prima Chiesa che sia mai stata formata circa nella storia migliore. L'avete intorno al 606 dopo Cristo. All'incirca in quel periodo, quando i primi padri, circa il secondo o il terzo degli apostoli, erano morti e cominciarono a dividersi in piccolismi, e i romani, essendo convertiti, l'impero romano governava lo Stato, e poi la Chiesa e lo Stato si unirono e iniziarono una religione chiamata la religione universale. E la parola cattolico significa universale. Hanno organizzato la Chiesa, che era la prima volta che la religione cristiana fosse mai organizzata in tutta la storia del mondo. La religione giudea non è mai stata un'organizzazione. Erano un popolo libero. Avevano chiese, ma non avevano un'organizzazione. Poiché Dio si occupava di una nazione, non un'organizzazione, era una nazione. Ed ora, poi la Chiesa cattolica fu la prima organizzazione. Poi abbiamo preso quello nella Bibbia per scoprire cos'era quell'organizzazione. E secondo la parola di Dio, era supposta essere controllata da un solo uomo. Un uomo. E quell'uomo deve essere in una chiesa che è posta su sette colli a Roma, secondo la Bibbia. Non c'è, ed era supposto avere potenza di governo in ogni nazione nel mondo, potenza di governo religiosa. non ce n'è un altro al mondo. È comunismo, abbiamo scoperto. Non era l'anticristo di cui Gesù parlò? Il comunismo non è una nazione come la Russia? Il comunismo è uno spirito. L'America è divorata da esso. È nelle chiese, è nelle persone, è negli affari, è ovunque. Comunismo, il suo spirito, è nelle scuole, è nelle case, ovunque. E poi quando hanno organizzato questa chiesa, che era contraria, ed ora abbiamo preso le sette epoche della chiesa e la profezia, esattamente il modo in cui Dio li ha portati attraverso la Bibbia, qui, per noi. E troviamo tramite la storia e la Bibbia che ogni epoca arriva proprio secondo la Bibbia, secondo la storia, ognuna arriva proprio nel tempo attraverso le epoche oscure. E poi la Chiesa Cattolica si è formata nell'epoca oscura. Poi venne la riforma che è Martin Lutero. E Martin Lutero aveva una luce, la luce che il giusto vivrà per fede. Giustificazione per fede nella riforma. Un sacerdote tedesco che rinnegò e disse che prendere la comunione quando la teneva ed erano supposti dire questo è il corpo di Cristo e lui la buttò a terra e disse non è il corpo di Cristo, è un'ostia e così rinunciò alla Chiesa Cattolica facendo così e uscì nella prima riforma. Martin Lutero lo fece e quello fu un meraviglioso movimento. Ora, la colpa, dove Lutero fece il suo errore, Lutero organizzò un altro gruppo proprio come fece la Chiesa Cattolica. Organizzò le persone, poi direttamente venne una nuova luce e quando venne la nuova luce, Dio si mosse con il suo popolo. La gente che era organizzata nella Chiesa Luterana dovettero rimanere con la loro Chiesa per poter essere con il... è proprio uguale a come dovevano essere i cattolici. Ma molti dei cattolici uscirono e furono luterani. Ebbene, poi quando venne Wesley con il messaggio di santificazione, allora molti dei luterani non poterono lasciare la loro chiesa, ma molti di loro lo fecero e formarono la chiesa di Wesley. Poi dopo giustificazione e santificazione venne la Pentecoste. E poi Pentecoste, molti uscirono dai metodisti e così via e divennero della Pentecoste perché era una luce maggiore. Ora, la Pentecoste è organizzata proprio esattamente come ognuna di esse. Ora, la Bibbia dice che queste sono parole dure, ma le leggerò dalla Bibbia. E voi ascoltate il vostro dottore o così via, e sono vostro fratello che insegna dalla Scrittura. La Bibbia chiamò la Chiesa Cattolica una prostituta, una meretrice, M-E-R-E-T-R-I-C-E. Ed egli chiamò le chiese protestanti che la seguirono, madri o erano prostitute. Di questa madre. E quale connessione ci fosse, poiché la Chiesa Cattolica organizzò la cosa e fece credere a tutte le persone, secondo la luce che avevano allora, o quello che avevano allora. I luterani fecero la stessa cosa. E la Bibbia disse che era una donna famosa di quel genere. Ora, qual è il simbolo della donna? È una donna che vive e commette adulterio e le chiese stanno commettendo fornicazioni spirituali con le persone, vedete? Sono qui c'è la Bibbia che insegna questo e inventano un mucchio di credi e così via che non hanno niente a che fare con la Bibbia. E perché? Questi sono quasi 20 anni e qualcosa che sono stato proprio qui e ho chiesto ad ogni ministro ogni volta di venire a prendere non il vostro libro di testo, il vostro credo, ma venire a prendere la Bibbia nella luce della Bibbia e lo dimostri errato. Vedete? È così. E in merito a contraddizioni? Dicono contraddizioni, ho offerto fino a 2 mensilità se qualcuno mi mostrerà una contraddizione nella Bibbia. Non c'è, pensate che ci sia, ma non c'è. Se la Bibbia contraddice se stessa, non serve a niente. Non potete crederlo? Ogni parola è ispirata e non c'è alcuna contraddizione nella Bibbia. Ora la Chiesa protestante, nella sua organizzazione, è, secondo la parola di Dio, connessa alla stessa cosa della Chiesa cattolica. Ora, non ho niente contro i cattolici. Alcuni dei miei migliori amici, seduti proprio qui ora, sono cresciuti da cattolici. Qui l'altra notte, quando ho dato un duro messaggio tramite lo Spirito Santo sul protestante cattolico, il cattolico si è avvicinato proprio qui all'altare e ha stretto la mia mano. Sono esseri umani proprio come siamo noi. Non potete discutere con i sacerdoti cattolici perché non credono che questa Bibbia sia tutta la parola. Dicono è la Chiesa. Noi diciamo è la Bibbia. Il cattolico dice noi cattolici andiamo in chiesa e adoriamo. Voi protestanti rimanete a casa e leggete la Bibbia. Ho detto sì, andate in chiesa e adorate, ma poi... Quella è la cosa seguente, vedete? Ora, ma Dio disse che egli era nella sua parola. Questa è la parola di Dio e io la credo. Sono un adoratore della Bibbia. Ecco il motivo per cui non sono in accordo con il protestante e il modo proprio di organizzazione di chiesa, perché insegnano cose che non sono la parola di Dio. Quindi non posso fare a meno di non essere d'accordo. Non litigo con loro, no signore, sono miei fratelli e non litigo con loro, ma non sono d'accordo con loro perché devo prendere quello che Dio dice e che tutto il resto sia una menzogna, vedete? Ed ora quello è il collegamento che... Ed ora la Bibbia disse che questa donna, la Chiesa Cattolica, che era supposta essere chiamata nella Bibbia Apocalisse, il 17° capitolo, una meretrice. E lei era la madre delle meretrici. E vediamo che la Bibbia disse che una donna rappresentava una chiesa. Quindi allora se aveva figlie che erano meretrici, non potevano essere ragazzi, dovevano essere figlie, quindi dovevano essere chiese. E i protestanti sono nati dal cattolicesimo. Ed ora il prossimo bestia, oppure la cosa seguente che questa dice, cosa significa l'immagine della bestia? È una domanda unita a quella, e la persona che ha chiesto ha una buona domanda. Cosa rende ora se la Bibbia insegna chiaramente che la Chiesa Cattolica è la bestia? La Bibbia disse che una bestia significa una potenza. È giusto? Una bestia. La Bibbia dice che la bestia significa una potenza. E la bestia era la città del Vaticano, la gerarchia cattolica. Bene, e ora quella era la potenza della Chiesa che era la bestia. Quindi la Chiesa protestante è uscita dalla Chiesa cattolica e si sono organizzati. Una piccola potenza, quella è l'immagine. Se fosse fatto qualcosa a mia immagine, dovrebbe essere simile a me. Se qualcosa è fatto ad immagine di questa Chiesa, dovrebbe essere simile alla Chiesa. È stato reso qualcosa, una bestia, fatta un'immagine a questa bestia che era il luteranesimo, il metodismo, l'essere battista, l'essere pentecostale, l'essere della santità. Tutti quegli ismi si sono formati in un'organizzazione e hanno fatto un'immagine proprio come la bestia. Eccolo! Ora, allora dici, fratello Branham, che tutti i cattolici, tutti i metodisti e tutti i battisti andranno... Non ho detto quello! Ci sono migliaia e migliaia e decine di migliaia di cristiani nati di nuovo in quelle chiese, ma nella loro organizzazione cercano di guidarli ad un credo e loro non lo sopporteranno. Una chiesa, quando si organizza, viene sotto un credo. E non ho altro credo se non la Bibbia. Questo è il credo di Dio e lo Spirito Santo è l'interprete di quello ed egli lo porta da una luce all'altra. Il Vangelo che predico oggi, se vivrò per vedere altri 100 anni, se lo facessimo ci sarà dell'altra luce, proprio costantemente e sempre venuta. Eravate soliti andare col carretto dei buoi, il vostro bisnonno, quando andava a vedere la nonna. Papà andava a vedere la mamma in una modello T, ma ora andiamo quasi in un aereo a reazione. Vedete? Avanziamo! La scienza avanza, l'istruzione avanza, il Vangelo avanza. E la Bibbia disse, lo avrebbero fatto. Disse, correranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Quindi ecco la giunzione. Ecco il motivo per cui c'è... Le chiese denominazionali protestanti sono l'immagine della bestia, perché sono denominate proprio esattamente come il cattolicesimo. E Dio non ha mai ordinato alla sua chiesa di essere organizzata in nessuna epoca, ma l'ha sempre condannato aspramente. Ora lo afferrate? Non le persone, la chiesa. Quando cercano di portare le persone sotto una luce di qui, e se le persone cercassero di farvi tornare indietro e iniziare ad andare in giro con un carro da buoi, non lo sopportereste. Viviamo in un'epoca migliore. Ecco com'era là in passato. Se qualcuno cercasse di dirmi, oh, l'unica cosa che dovete fare è questo, quello, sto vivendo in un'altra epoca. Io, quello è il problema con i ministri, guardano sempre indietro. Uno scienziato francese ha detto, meno di 300 anni fa, se un uomo arrivasse mai alla terribile velocità di 30 miglia all'ora, la gravitazione lo farebbe alzare dalla Terra. 30 miglia all'ora! Ebbene, pensate che la scienza farebbe riferimento di nuovo a quello oggi? Lungi da ciò! No, signore! L'hanno portata a circa 910 miglia all'ora, sì, o a volte in un razzo, e allora sono 1600 miglia all'ora, e lo portano ancora più avanti. La scienza ha portato avanti l'uomo più avanti, cose maggiori con la sua mente di quello, ed è l'unica cosa che ha, è l'albero della conoscenza. Oltre a quello che i ministri l'hanno portato con il suo spirito, che è illimitato. Ma ecco cos'è, la scienza non guarda indietro a quello che la scienza diceva alcuni anni fa, la scienza prende quello che hanno ora e avanza per qualcos'altro. Ma chiedete al predicatore, ebbene vedremo cosa disse Moody di ciò, vedremo cosa disse Wesley in merito a ciò, non mi importa cosa dissero in merito, so quello che Dio ha detto di ciò ora, eccolo, e cerco cose ancora maggiori, eccolo. Ecco il motivo. La Bibbia disse, tre spiriti impuri uscirono dalla bocca della bestia. Sapete una cosa? Spiriti impuri, disse, come rane. Avete mai notato che aspetto ha una rana? Una rana guarda sempre indietro. Non guarda mai avanti, guarda indietro, sempre indietro, guarda indietro. Ma le quattro bestie che avevano quattro diverse teste in Ezechiele guardavano avanti e non potevano andare indietro, andavano sempre in avanti, ovunque andassero andavano sempre dritti avanti. Vedete la differenza? Ora, quella è la connessione che il protestantesimo ha con il cattolicesimo. Così state sempre buttandolo sui cattolici, ma la pentola non può dare del sudicio al pentolone. È così. Dico, sei un cristiano? Ti farò comprendere che appartengo alla Chiesa Battista. Sì, quello non ha a che fare con ciò più di quanto dire che appartieni qui fuori a una fattoria da qualche parte. Ebbene, appartengo alla Chiesa Cattolica. Quello ancora non ti rende un cristiano? Appartenere alla Chiesa Battista o Metodista non ti rende un cristiano. C'è solo un modo per essere un cristiano. La parola cristiano significa come Cristo. E non potete farlo, non potete farlo da voi stessi, non c'è modo affatto in cui potete farlo, dovete dimenticare voi stessi, morire a voi stessi e far entrare Cristo e vivere la vita di Cristo in voi. Se un uomo, ecco cosa disse Gesù, se un uomo non nasce dallo Spirito e dall'acqua, non entrerà in alcun modo nel regno, che sia cattolico, metodista, battista o qualsiasi cosa, dovrai essere battezzato in acqua per la remissione dei tuoi peccati e riceverai il battesimo dello Spirito Santo. O sei perduto, quella è la parola di Gesù stesso. Quindi ora se sei metodista e hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, sei stato battezzato in acqua? Gesù disse che entrerai in cielo. Se sei un cattolico e hai fatto la stessa cosa, entrerai in cielo. Ma se ti tieni solo a quel credo della Chiesa Cattolica, o la Metodista, o la Chiesa Battista, sei ancora perduto. Ed ecco il motivo per cui oggi il mondo è nella condizione in cui è. Perché le persone sono proprio esattamente... Dicono, quello è contro la mia fede. Credi nella guarigione divina? Quello è contro la mia fede. Quello è contro la tua chiesa. Il credo della tua chiesa l'ha inventato, vedi? Devi fare quello che dice la chiesa. E poi gridate al cattolico. È la stessa cosa che fanno loro. Ed ecco, la bestia è l'immagine della bestia. E la Bibbia dice, chiunque lo riceve non può entrare nel regno del cielo, ma sarà scacciato dove sono i cani incantatori e così via. E sarà tormentato da fuoco e zolfo nella presenza dei santi angeli e dell'agnello per sempre. Vieni fuori, amico. Mettiti a posto con Dio. Sì, Signore. Ed ora lasciate che prenda questa, ebbene, le toglieremo di mezzo. Ora, qualcuno oggi mi ha chiesto, due o tre volte mi è stato chiesto, fratello Branham, parlando sul marchio della bestia, non credi che tatueranno un numero sulla vostra testa o tatueranno qualcosa sulla vostra mano? No, Signore, non aspettatevi mai quello. Sarà un boicottaggio, certamente. Nessuno potrebbe comprare o vendere se non appartiene alla Confederazione delle Chiese. È vero. Ora diventerà come un'unione, unendo la cosa, portandola alla religione unita. Segnate la mia parola. Non è lontano, lo vedrete. È appena dietro l'angolo. Il motivo per cui non conoscete queste cose, siete sempre qui a casa. Seguitemi in queste nazioni dove il cattolicesimo ha il controllo una volta e vedete cosa avviene. Fratello, dicono loro tutto quello che devono e non devono fare. E qui la Bibbia dice che gli Stati Uniti, l'abbiamo preso nella profezia, sale come un agnello, libertà di religione. E direttamente hanno unito insieme quelle cose e parlava come un dragone ed esercitava la stessa potenza che il dragone aveva prima di lui. Quelli sono gli USA, proprio così. Un ministro mi ha detto non molto tempo fa, un mio amico, disse, fratello Branham, Dio non lascerà mai cadere gli Stati Uniti a motivo del fondamento dei suoi antenati, fondato sulla religione. Ho detto, ha lasciato che i giudei fossero portati davvero via e avevano una posizione molto migliore di quella che abbiamo noi. È così. Dio non ha rispetto di qualche generazione che è passata. O camminate in riga o siete fuori dal regno. Ecco tutto, veramente. È piuttosto duro, ma è buono per voi. È così. È la scrittura. E abbiamo noi... Il problema di ciò oggi è, alcuni di voi anziani lo sapete, c'è troppo evangelismo di Hollywood, è così, troppo di quello con molto frastuono e comportarsi male, molto fascino e tutto così, e clacson che suonano e così via, e chi si alzerà e accetterà Cristo come personale salvatore? Dio ti benedica, fratello, vai in cielo proprio ora. È una menzogna! Quella è una menzogna! Se un uomo non è nato di nuovo, e se è nato di nuovo, la stessa benedizione che è venuta su di lui verrà qui per lui. E l'abbiamo esaminato del continuo e attraverso le scritture nell'ultima settimana. E troviamo che nelle persone orientali, quando lo Spirito Santo scese sui giudei che erano orientali, un popolo orientale, lo Spirito Santo scese con grandi segni e manifestazioni. La Bibbia disse che ci sarebbe stato quasi un tempo in cui non si poteva quasi dire come oscurità o giorno. Era un tipo di giorno nuvoloso, proprio fino all'ultima parte della sera. E poi il sole sarebbe uscito per pochi minuti alla fine. La sera ci sarà luce sul far della sera. È giusto? Ebbene, sono le persone occidentali, i gentili, ricevono lo stesso Spirito Santo che i giudei ricevettero in passato, con gli stessi segni e manifestazioni. Eccolo! E certamente, gente, il mondo vi chiamerà un fanatico, fuori di testa. La Bibbia, Gesù disse che lo avrebbero fatto. Siete un popolo peculiare e siete strani perché esso è tanto diverso. L'ho notato nel mio vicinato a casa, la gente là, loro, persino i miei piccoli bambini. Cerchiamo di tenerli puri e vivere decenti quanto possibile, ma potete vedere i vicini che fanno una differenza nei bambini, vedete? Fanno una differenza. E so, ho un modo per sapere le cose, e lo sapete, l'avete visto nella riunione. Sapete che i pastori della città dicono, ebbene, ora Billy è un bravo ragazzo, non abbiamo nulla contro di lui, ma vedete, quella è proprio una classe di persone diversa da quella che siamo noi. Grazie a Dio, è così. Grazie a Dio, quello è il marchio. Ecco il marchio di cui stavamo parlando. Guardate, ieri sera, quando lo Spirito Santo ha predetto 900 anni prima che i giudei ricevessero lo Spirito Santo e disse loro cosa sarebbe successo. Il calamaio, l'uomo con il calamaio di scrivano attraversò Gerusalemme e pose un marchio sulla loro fronte. È giusto? Ne parlò prima che la Chiesa fosse condannata da Dio. E Tito assediò le mura di Gerusalemme nel 96 dopo Cristo e bruciò la città. E non era rimasta nessuna pietra sopra l'altra, secondo la profezia. E oggi l'unica cosa che è rimasta loro del Tempio è un vecchio muro che sta là dove hanno accatastate le pietre ed è liscio dallo strofinare, dove i giudei gemono e piangono là, al muro del pianto, l'unica cosa rimasta del Tempio. E la moschea di Omar si trova nello stesso luogo. E Gesù disse, come fu detto dal profeta Daniele, quando vedrai l'abominazione che reca desolazione stare nel luogo santo, poi ha sottolineato in parentesi, chi legge, comprenda, vedete? È così. Eccolo là! E poteva dire quanti giorni, volte sarebbero finché i gentili sarebbero, la dispensazione sarà recisa, calpesteranno le mura, poi Dio ritornerà dai giudei. E siamo proprio in quel tempo. Ecco i giudei che ritornano a migliaia negli ultimi anni. E sapete, come l'abbiamo esaminato ieri sera, come la scrittura perfettamente, proprio come leggere un giornale, è più chiaro perché ne traete più significato da essa, poi. Ma comunque il marchio che era posto sul loro capo non era tatuato. Lo era? Che cos'era? Il battesimo dello Spirito Santo. E qual è il marchio che sarà per questo ultimo giorno? La Bibbia disse il suggello di Dio era il battesimo dello Spirito Santo per le persone nell'ultimo giorno. Ora non c'è Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio per il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. La Bibbia parla ed Efesini 1:13 dice la stessa cosa. Molti altri posti che lo Spirito Santo è il suggello di Dio. Cos'è un suggello? Un suggello non può essere posto su qualcosa finché non è completo. I luterani non furono suggellati il giorno della dispensazione di grazia. Non era completo. Predicavano giustificazione. I metodisti non furono suggellati. Sto arrivando ad una domanda qui. Ci arriveremo un po' dopo. Non suggellati perché non era completo. Ma il battesimo dello Spirito Santo è il completamento delle opere di Dio. Egli disse: ci sono tre che testimoniano nel cielo, il Padre, Figlio e Spirito Santo, e questi tre sono uno. Non potete avere il Padre senza il Figlio senza lo Spirito Santo. Sono uno. Egli disse: ci sono tre che testimoniano sulla terra, l'acqua, il sangue, lo spirito, e non sono uno, ma concordano in uno. Eccovi, in un suggello completo, giustificazione sotto Lutero, acqua, santificazione tramite il sangue. Giustificazione era Romani 5:1. Giustificati quindi per fede, abbiamo pace con il Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Giustificazione per fede. Santificazione tramite il sangue. Ebrei 13:12-13. Gesù soffrì fuori dalla porta affinché potesse santificare il popolo col suo stesso sangue. Luca 24:49. E comando sopra voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché non sarete rivestiti della potenza dall'alto. Atti 1:8. Dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi. Allora sarete miei testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e infino agli estremi termini della terra. Un battesimo dello Spirito Santo deve durare finché Gesù tornerà di nuovo. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete perché sarò con voi, persino in voi fino alla fine del mondo. Facendole le cose che faccio io, le farete anche voi, tramite il suo spirito che opera tramite la Chiesa. Egli disse: sarete derisi, disse, hanno chiamato me il padrone della casa Belzebù, il capo dei chiromanti, disse, quanto più chiameranno quelli della sua casa ora. Disse: voi sarete beati quando gli uomini, mentendo, avranno detto contro voi ogni mala parola. Gioite, siate oltremodo lieti, perché grande è la vostra ricompensa in cielo, perché così perseguitarono loro i profeti che sono venuti prima di voi. Quella è scrittura, vedete? Eccola. Quindi, vedete, devi proprio averla, amico. Ora devi fare la tua scelta. Hai il libero arbitrio morale. Ma quella è la connessione con la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica. Insieme sono entrambe. Secondo la Bibbia, chi si tiene solo alla Chiesa? Non a Gesù ora, alla Chiesa. La gente è nella Chiesa che si tiene a Gesù Cristo e prega che Dio apra una via e li renda, dia loro luce, quella persona è salvata. Non mi importa in quale Chiesa sia, è così. Ma se solo si tiene alla sua denominazione, ha preso il marchio dell'apostasia che prende il posto del battesimo dello Spirito Santo. Contrario è la cattolica e la protestante, entrambe simili. La Bibbia ha detto, lei era una meretrice, loro erano prostitute, sue figlie. È chiaro ora? Bene. Così il Santo, lo Spirito Santo, viene dato ancora imponendo le mani? I discepoli fecero questo, Pietro, Paolo e così via. Ed è ancora possibile? Paolo l'ha ricevuto in questo modo. Sì, caro fratello, sorella, chiunque abbia scritto l'appunto, lo Spirito Santo deve essere ricevuto assolutamente per imposizione delle mani. Ora, molte persone mi chiamano così come sono stato marcato da pentecostale, dicendo che sono pentecostale. Non sono mai appartenuto all'organizzazione pentecostale. Sono assolutamente libero da ogni organizzazione e per l'aiuto di Dio miro a rimanere in quel modo, perché posso stare proprio sulla breccia e dire: siamo fratelli, venite qui, ragioniamo insieme. Quando in principio ho iniziato a quel tempo per grazia di Dio, e voi gente qui e i miei segretari e quelli seduti qui sanno, potrei essere in contatto con 10 milioni di persone o più nel mondo oggi. Che organizzazione potrebbe iniziare? Vedete, è così. Ma non voglio un'organizzazione e contro la Bibbia. Sto cercando del mio meglio per portare le persone che sono nell'organizzazione ad essere salvate. Quello è il punto. E quell'influenza che il Signore mi ha dato con le persone, di certo la uso per la sua gloria, invece di porla su qualche organizzazione. La metterò su Gesù Cristo, là, dove appartiene. Nessuna organizzazione può salvarti, serve il sangue di Gesù Cristo. Ma ora, imponendo le mani, ora differisco da... Ora, voi cara gente pentecostale, ora non litigate con me, ma ora quando arrivate al punto, ho da dire: aspetteremo lo Spirito Santo. Che parola è stata usata a Pentecoste? E dirò questo per quello, non per ferire vostri sentimenti. Il più grande supporto che ho sul campo sono i pentecostali, perché credono al messaggio della guarigione divina e della potenza di Dio. Gli altri storcono il naso a ciò, ma solo individui della Chiesa che sono predestinati a vita eterna, loro verranno, ecco tutto. Ma quelli che non lo sono non possono venire, e Dio ha detto così. Ha detto: erano predestinati alla condanna. Egli non vuole che alcuno perisca, ma essendo Dio, egli vide che lo avrebbero condannato. Così quello è tutto, egli lo previde. Ed ecco cos'è la preconoscenza di Dio, per vedere quelle cose. Ed egli predisse la Chiesa proprio dove si sarebbe trovata, proprio in questo stesso giorno. E Dio lo sapeva dal principio, prima della fondazione del mondo, egli sapeva che la Chiesa sarebbe stata proprio nel modo che è oggi. Egli sapeva, prima della fondazione del mondo, che sarei stato stasera in questo pulpito. Egli è Dio, egli conosce la fine dal principio. Ora, i pentecostali hanno insegnato, ora probabilmente ne sentirò molte in risposta a questo, ma devo essere onesto se devo arrivare alla parola. Non c'è cosa simile ad una riunione di attesa. Siete stati in errore. Attendere non significa pregare, attendere significa aspettare. Dopo l'ascensione, dopo Gesù Cristo, la crocifissione, la purificazione del santuario, e dopo il giorno dell'espiazione, la risurrezione, il giorno dell'espiazione, quando egli fu ucciso, e poi sono 40 giorni fino all'ascensione, e poi Pentecoste. La parola Pentecoste significa 50 giorni dopo l'offerta dell'espiazione. E poi, dopo che fu offerta l'espiazione, tutto doveva arrivare perfetto, letteralmente, geograficamente, tutto proprio come disse Dio. E Pentecoste era un tempo di giubileo, quando portavano le primizie del raccolto e avevano un giubileo. Ora, le primizie della Chiesa, la Chiesa dello Spirito Santo, la Chiesa che doveva durare questi 2000 anni finché verrà Gesù, la primizia venne a Pentecoste. Era 10 giorni prima del tempo di Pentecoste, era 40 giorni dopo la purificazione, dopo l'uccisione del sacrificio, fino all'ascensione di Gesù Cristo. Egli disse: salite a Gerusalemme e aspettate finché sarete rivestiti con potenza dall'alto. Atti 1, Atti 2, e quando il giorno di Pentecoste fu giunto, erano di pari consentimento in un luogo, e subito si fece dal cielo un suono come di un potente vento impetuoso, riempì la casa dove si trovavano, e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo, e iniziarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro a ragionare. E poi il mondo religioso all'esterno, le grandi chiese ortodosse si avvicinarono e videro quelle persone barcollare e agire come persone ubriache e si avvicinarono e li derisero e si fecero beffe di loro e dissero: guardate questo mucchio di Galilei, sono tutti ubriachi, vedete la malcomprensione? E per il mio buon amico cattolico, la benedetta Vergine Maria era con loro. E se Dio non l'ha lasciata andare in cielo senza ricevere lo Spirito Santo ed essere così, pensi che entrerai con qualcosa in meno, sorella? No! Quindi scendiamo dal nostro piedistallo, scendiamo, non prestate alcuna attenzione a cosa ha da dire il mondo, guardate cosa Dio ha da dire, questa è la parola di Dio, dobbiamo costruirlo secondo questo progetto, perché gli disse a Pietro: su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Avverrà di tutto, ciò mostrava che le porte dell'inferno saranno contro di essa, ma non prevarranno. E le persone pensano di poterla fermare? Potreste fare prima fermare il sole, è così. Non potete fermarla, Dio ha ordinato che essa avanzi. Qui quando all'inizio mi sono convertito, persino la mia povera madre là dietro pensava fossi impazzito. Mia suocera disse: dovrebbe essere inviato nell'ospedale psichiatrico. I predicatori della città dissero: tra poco si esaurirà. Ardo da molto tempo, è un ardere spirituale, sempre meglio, perché non può esaurirsi, essa è Dio, invece di esaurirsi, essa ora si spande in tutto il mondo. Proprio la stessa cosa che gli disse quando ho battezzato proprio qua giù al Fiumoaio. Molti di voi si trovavano là 23 anni fa, proprio sul Fiumoaio. Quella luce, angelo, scese proprio dove ci trovavamo e disse: come Giovanni Battista fu inviato come precursore della prima venuta di Gesù Cristo, il tuo messaggio porterà la seconda venuta di Gesù Cristo. E l'ha fatto, esso è, egli non è ancora venuto, ma guardate cosa è stato fatto, è diffuso in tutto il mondo, vedete? E oggi, ora, pensate solo, e lo sforzo che è stato fatto, ci sono stati letteralmente milioni, persino il Sunday Visitor cattolico ne ha parlato, di quanti milioni sono entrati d'intorno, proprio per lo sforzo. Altri sentono, dicono, è la verità, sono pronto a rinunciare proprio ora a queste cose del mondo e andare a predicare il vero Vangelo. Ed ecco il motivo per cui ci chiamano pieno Vangelo, derisero il pieno Vangelo, ma fratello, non voglio metà di nulla, io deve essere l'intera cosa per me. Se parte di essa è buona, il resto di essa è buono. Il pieno Vangelo. Ora notate, lo Spirito Santo è venuto in passato, i pentecostali aspettavano e subito si fece dal cielo un suono come un potente vento impetuoso, riempì la casa dove essi sedevano. Mai una volta dopo quella hanno dovuto aspettare. Mentre Pietro ancora diceva queste parole ai gentili, lo Spirito Santo scese su di loro ancora prima che fossero battezzati. È giusto? Mentre Atti 10:49, ma mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese coloro che udivano la parola e coloro della circoncisione, quanti vennero con Pietro, furono sbalorditi perché sui gentili il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso, poiché li udivano parlare diverse lingue e magnificare Dio. Allora Pietro disse: può alcun vietare l'acqua vedendo che costoro hanno ricevuto lo Spirito Santo come ancora noi al principio? ed egli aspettò e comandò loro che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. E così, niente attesa, niente aspettare, il modo apostolico. Dio non ha posto regola. Quando il cuore è affamato, egli vi darà quello che bramate. Se volete lo Spirito Santo, esso può scendere su di voi proprio ora. Pietro, quando scese a predicare, Pietro aveva le chiavi del regno. Ho da prendere una domanda su quello fra pochi minuti. Aveva le chiavi per il regno. Lo aprì alla casa di Cornelio, lo aprì giù dai samaritani, lo aprì qui. Ma ricordate che Filippo era sceso e aveva predicato loro e li aveva battezzati nel nome di Gesù Cristo. E Pietro scese e impose le mani su di loro. Ed ora fece qualcosa, perché quel chiromante laggiù, avevano Simone il mago, disse: vi darò del denaro per darmi quel dono, affinché su chiunque gli imponga le mani riceva lo Spirito Santo. È giusto? Qualcosa avvenne. Non uno di questi arcivescovi con il colletto rigirato attorno al collo venne e impose loro le mani, disse: vi do la benedizione apostolica. Avvenne qualcosa quando Pietro impose le mani su di loro, e quando lo fanno ancora. Li ho visti cadere proprio come mosche, così, quando lo Spirito Santo li colpisce, imponendo le mani. Sì, quella è la dottrina apostolica dell'imporre le mani. Dio vi benedica. Se per voi è un po' diverso da questo, solo scrivetemi un appunto domani sera. Bene, se 2/3 delle persone del mondo ha sentito, non ha ancora sentito il Vangelo, la parola del Vangelo, quanto ha fatto il, vi chiedo scusa, è scritto con inchiostro e qui ho sudato e ci è finito sopra. Vediamo. Se 2/3 delle persone del mondo non ha ancora sentito il Vangelo, come può il nostro Signore venire ora, dato che 2/3 di essi non ha sentito il Vangelo? Ebbene, è esattamente giusto. Vi dirò cosa penso. Qui non molto tempo fa, quando il dottor Rydad, il presidente della missione del Sudan, la più grande missione fondamentale al mondo, la missione del Sudan, il dottor Rydad, con così tante lauree che non sapeva neanche quante lauree si trovava addosso, è venuto a casa mia lassù poco più di un anno e 6 mesi fa ed è stato in casa mia, lui e questo Ayman Appelman, questo ministro battista che ha ricevuto lo Spirito Santo ora e predica giù in Messico. E venne in casa, disse: fratello Branham, disse, hai a che fare con i pentecostali? E ho detto: sì, signore. E disse: sono il dottor Rydad. Dissi: sono felice di conoscerti. Vuoi entrare? Disse: sì, signore. Si sedette, disse: voglio chiederti qualcosa. Disse: comprendo che sei stato ordinato nella Chiesa Battista. Dissi: è così. Dissi: ne sono uscito, dissi, perché non potevo sopportarlo. Io credo al predicare quello che dice la Bibbia, non quello che dice la Chiesa Battista, e non ho niente contro la Chiesa Battista, vanno bene tanto quanto ogni altra chiesa. E dissi: ne sono uscito per poter essere libero. Egli disse: ebbene, certamente sai che siamo battisti. E dissi: sì, signore. E disse: voglio chiederti qualcosa. Che ne è del battesimo dello Spirito Santo? Disse: sono entrato e li ho visti scalciare sedie e battere i piedi e gridare e far baccano. Dissi: anch'io ho visto tutto quello. Ma dissi, fratello, dietro tutto ciò c'è un vero articolo genuino del battesimo dello Spirito Santo. E disse, fratello Branham, posso riceverlo io? Disse, ho così tante onorificenze. Disse, sono un dottore, sono questo, ho il mio PhD, ho la mia laurea, ho ogni genere di laurea e titolo onorario da tutte le nazioni e cose simili. Disse, e dov'è Gesù Cristo? Dissi, ebbene, fratello, egli è proprio qui, nella stanza. Disse, mi sono trovato e ho parlato ad un musulmano fervente, istruito proprio in America, e ho detto, rinuncia al tuo vecchio profeta morto e ricevi un Gesù Cristo risorto. Ha detto, gentile signore, cosa può fare il tuo risorto Gesù Cristo per me più di quanto può fare il mio Maometto? Ha detto, entrambi hanno scritto Bibbie, lo crediamo. Ha detto, entrambi sono morti. E ha detto, ed entrambi hanno promesso la vita dopo la morte a noi, e lo crediamo. Disse, oh, ma vedi, disse, noi cristiani abbiamo gioia. Ha detto, anche noi. Ha detto, posso produrre tanta psicologia quanto puoi tu. Ed è così. Ha detto, ebbene, guarda, il nostro Maometto affermi che il tuo Signore Gesù è risorto dai morti. E il dottor Raidad disse, ebbene, l'ha fatto. Ha detto, dimostralo. Ha detto, dimostralo. Ha detto, avete avuto 2000 anni per dimostrarlo e solo circa un terzo del mondo ha mai sentito di ciò. Ha detto, lascia che risorga Maometto dai morti e il mondo intero lo saprà in 2 giorni. Ha ragione. Ha detto, il nostro Maometto non ci ha mai promesso altro che vita dopo la morte. Ha detto, il tuo Signore Gesù ti ha promesso, e a voi insegnanti, che le stesse cose che fece lui le avreste fatte anche voi. E ha detto, fateci vedere voi insegnanti che lo esibite ora. E ha detto, crederemo che egli è risorto dai morti. Disse, fratello Branham, ho smosso il mio piede nella polvere così e ho cambiato argomento con tutte quelle lauree. Perché? Dov'è Dio in quelle lauree? Dio non è conosciuto tramite un PhD e un DD e un LD e così via. Dio è conosciuto da una semplice fede tramite il battesimo dello Spirito Santo. Quello è l'unico modo. Dio è in voi. Finché non vi porta un figlio di Dio, cambia la vostra natura. È proprio la stessa cosa. Dio è il creatore che ha creato ogni cosa e ha comandato il mondo all'esistenza tramite la sua parola. Quello stesso spirito in voi, credete a tutto quello che Dio dice. E non c'è niente di impossibile. Lo credete. Non resterete indietro per un piccolo credo a dire io no, non posso accettare quello, non posso credere che Dio farà questo, non posso credere. Limitate Dio con la vostra incredulità. Eccolo! Così il dottor Reed era là, disse, fratello Branham, potrebbe un uomo davvero ricevere lo Spirito Santo? Dissi, sì signore, dottor Reed, si può. Disse, se Dio conosce il mio cuore e ti credo, sapendo e sotto l'ispirazione proprio ora voglio, credi che sto dicendo la verità? Dissi, so che lo stai facendo. Disse, come devo riceverlo? Dissi, inginocchiati. E si inginocchiò là vicino al vecchio tavolo da caffè, l'ho appena individuato da qui, l'uomo seduto là dietro l'ha sistemato, qui proprio poco fa, seduto là nel ruppe il vetro, sopra quando si inginocchiò, disse, Dio, abbi misericordia della mia anima peccaminosa. E gli imposi le mani e il battesimo dello Spirito Santo venne su di lui, proprio là. È così. Ed ha proprio infiammato quella chiesa battista ovunque ora, per tutti loro da quelle parti. Eccolo, sì signore. Il Vangelo non può, Gesù non potrà venire finché il... Ascoltate, abbiamo passato trattati in tutto il mondo. Non potete andare in nessun angolino che non siano stati distribuiti i trattati. Qualcuno che passa da là con della teologia. Andate oggi oltreoceano e dite di essere un missionario. E li vedete che vi deridono. Entrate in India e dite, sono un missionario. Ebbene, cosa ci insegnerai? Conoscono più della Bibbia di alcuni dei loro figli là, ne sanno di più di alcuni dei loro insegnanti, ne sappiano qui in America. Dopotutto è un libro orientale. E ricordate, avevano il Vangelo centinaia e centinaia e centinaia di anni prima che l'America venisse all'esistenza. San Tommaso, la grande chiesa in cui ha predicato, si trova ancora oggi in India. Non gli serve alcuno dei vostri insegnamenti? Sanno tutto in merito a ciò. Dissero, cosa ci insegnerai? Ebbene, siamo missionari americani. Cosa ci insegnerai? Come bere il whisky? E tutto quello che fate là, nelle vostre chiese. Fumare sigarette? Ci insegnerete come divorziare dalle nostre mogli e così via? Dissero, se farei questo, non lo vogliamo. E dissero, venite qui con della nuova teologia o qualcos'altro. Ci insegnerai della parola che ne sappiamo più di te. Ed è così. Dicono, ma se vieni per dimostrare quello che la parola dice, lo riceveremo. Amen. Eccovi, ecco la cosa che bramano. Segnatevi la mia parola, scrivetela sulle pagine della vostra Bibbia, perché è il così, dice il Signore. Ricorda, quando atterreremo in India, sentirai di decine di migliaia che saranno salvati. Lo Spirito Santo l'ha detto. È scritto qui nella mia Bibbia, è scritto in decine di migliaia di Bibbie proprio qui, come la risurrezione del ragazzino, tramite una visione che egli ha detto, ci sono 300.000 di essi là dentro. E vedete, se non è corretto, ecco come il Vangelo sarà predicato proprio in una notte, si diffonderà proprio così di luogo in luogo. In Africa, dove quei 30.000 hanno ricevuto Dio in una chiamata all'altare, ho detto, alzate le mani e ricevete lo Spirito Santo. Ho detto, non aspettate che venga qualche missionario americano e vi insegni ad apprendere le lingue nelle chiese. E le madri lavano sulle assi per mandare un missionario là e andare in giro in una bella macchina grande, vivendo di ogni abbondanza. Certo, passare alcuni trattati e tornare indietro. Non vogliono quello? È dimostrato! Ho detto proprio qui al Jewish Hospital, alcune sere fa in una riunione con i ministri e dottori, sull'argomento della guarigione divina. Ho detto, mi avete chiamato un santo rotolante e avete detto che ho avuto un incubo quando vi ho detto l'angelo del Signore. E ho detto, e la nostra stessa chiesa ha inviato migliaia e speso milioni di dollari mandando missionari in Africa e quando sono andato là portavano piccoli idoli di fango cercando di ottenere aiuto dall'idolo di fango e si chiamano cristiani. E ho detto, e quello che voi chiamate fanatismo ha vinto più anima a Cristo in 5 minuti di tempo di quello che hanno fatto i nostri milioni di dollari di missionari nei 150 anni passati. Sono rimasti zitti. Era tutto? Era posto là. Vi ho detto, quegli uomini, ho detto, non cercate di essere istruiti, solo prendete questo Vangelo e uscite là nella terra degli indigeni, dove un uomo bianco non può neanche andare per le malattie. E ho testimonianze proprio dal giornale di Durban. Diceva, persino quell'uomo anziano non sapeva neanche qual era la mano destra e la sinistra. Ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e battezzava una media di 1 migliaio a settimana. Ecco come andrà il Vangelo proprio fra poco. Gli servono solo circa 6 mesi per coprire il mondo. Bene, vuoi spiegare in merito alla cristiana... scienza cristiana? Bene, io, ecco, non vi parlerò della religione, mio fratello o sorella, chiunque ha posto la domanda. La scienza cristiana è psicologia. è la guarigione divina, è la potenza di Dio. La scienza cristiana ha la mente che deve prevalere. La scienza cristiana rinnega il sangue di Gesù Cristo. La scienza cristiana, qui, i libri del signor Eddy, e li ho letti tutti, vedete? È così. La scienza cristiana rinnega la deità di Gesù Cristo e lo stima un profeta. Gesù Cristo non era un uomo, egli era Dio, egli era divino, e pensano che sia la mente che deve prevalere. Se ho un crampo al braccio, allo stomaco, o un dolore alla testa, ho abbastanza buon senso da sapere che fa male. E non è se io penso che faccia male, ma so che la potenza di Dio può toglierlo via. Non il mio io che lo penso, vedete? Quindi la scienza cristiana, direi questo con gli altri che mi hanno chiesto, è uno di questi ismi del giorno moderno. È un errore profondo, buio. È così. Non ferendo i tuoi sentimenti, amico. A chi mai l'ha scritto? Ma devo essere sincero. Perché chi l'ha scritto ed io insieme staremo un giorno nella presenza di Gesù Cristo per rendere conto. E dovrò rispondere per quello che dico. Ora, non risponderei se non lo sapessi. Bene. Ora, quando viviamo lontano da qui per essere presenti, viviamo troppo lontano da qui per essere presenti al tabernacolo, dove consigli di partecipare, riunirci insieme, vedendo che le chiese sono secondo la madre chiesa o il cattolicesimo. Mio caro fratello o sorella, chiunque l'abbia scritto, non vorrei dirti quale chiesa frequentare, ma quello che farei, questo, fratello mio, sorella, io, se non avete il battesimo dello Spirito Santo, vedete, ebbene, se avete il battesimo dello Spirito Santo e poi andate da qualche congregazione dove ci sono altre persone che hanno il battesimo dello Spirito Santo. Abbiate, riunitevi insieme a quel genere di persone. Ho visto un uomo qui non molto tempo fa che era nato da 10 anni da quando lui... Erano 10 anni che non aveva più visto nulla. Apparteneva ad una grande chiesa e viveva a Kennett, Missouri. E aveva... era un calzolaio anni fa ed era diventato cieco. E l'uomo venne sul palco e lo Spirito Santo gli disse chi era e cosa non andava in lui, gli disse da quanto era stato cieco e gli parlò di qualche piccola azione sporca che aveva fatto. Disse, se Dio mi farà vivere per arrivarci, lo metterò a posto. E quando lo disse, i suoi occhi si aprirono e proprio da questa stessa Bibbia lesse capitolo dopo capitolo di essa. Tornò nella sua chiesa e stava dando lode. E il pastore gli disse, sarebbe venuto comunque perché solamente ti emozioni. Non c'era niente in merito a ciò. Non c'è niente in quella roba. È dal diavolo. Sfido chiunque a mostrarmi una scrittura dove il diavolo possa guarire. Se mi mostrerete dove il diavolo possa guarire, dimostrerò che il diavolo è vostro padre. È così, se lo farete. Non è nelle parole di Dio, non può essere dimostrato. E potreste volerlo provare? Siete benvenuti? Ma quello è stato adempiuto da vescovi e tutto il resto, fratello. Quindi non dirlo. Guardate, e quello stesso uomo deve nel suo cuore crederlo. E 3 mesi dopo era ai miei servizi, tanto cieco quanto lo era al principio. Eccovi. Quindi state fuori da quegli ismi, unitevi a qualcuno che crede, associatevi. La Bibbia disse, non aggiogatevi fra gli increduli, siate separati, dice Dio, uscite. La Bibbia disse: uscite da essi e siate, non toccate le loro cose impure e vi riceverò. Sono il Signore che si trova nella Chiesa. È così. Uscite, non associatevi con tali. Ma lasciate, mettetevi con qualche chiesa, qualche buona chiesa, metodista, battista, presbiteriana, campebellita, chiunque sia, non fa, dove siano presenti davvero dei veri credenti, che non gli importa cosa dica il credo di chiesa, vanno là per incontrare i loro fratelli e sorelle e adorare Dio insieme. Bene. Ieri sera hai parlato di la grande moltitudine che nessuno può contare da ogni tribù, nazione. Quelli sono menzionati nel 7° capitolo di Apocalisse. Ti ho compreso correttamente da dire che sono la sposa di Cristo? Sì, mi hai compreso. Sono la sposa. Ora, se noterete proprio esattamente in Apocalisse 7, vide i 144.000. Ora, non ti accuso di questo, fratello mio, ma i 100 di solito un testimone di Geova è l'unico che crede che i 144.000 saranno la sposa. Ed è un errore. Giovanni conosceva ognuno di loro e li chiamò per nome. Erano tutti giudei. Disse 12.000 di Gad, 12.000 di Zabulon, 12.000 da Beniamino, 12.000 da Giuda. È giusto? E ci sono 12 tribù in Israele e 12 volte 12 sono 144.000. È giusto? Disse tutti i figli di Israele. Giovanni li riconobbe. Allora guardò in questa direzione e disse: ebbene, qui c'era una grande moltitudine che nessuno poteva contare di ogni genere, lingua e nazioni. Erano con vesti bianche nelle loro mani e palme e agitandole e gridando e cantando Osanna al Re. Disse: chi sono essi? Disse: sono quelli che sono usciti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Sono davanti a Dio e serviranno l'agnello nel suo tempio con lui. Giorno e notte non lo lasceranno. Ecco la sposa, vedete, la moglie, la sposa gentile. Ricordate, la sposa è una gentile. Disse, egli verrà e porterà fuori un popolo dai gentili per il suo amore di che? Amore del suo nome. Ora, ci sono molte giovani donne nel mondo, ma io ho preso una donna, e quella era Meda Bright. E lei ora è la signora William Branham. Lei non è più una Broy, ora è una Branham, vedete? Ed ecco com'è. Prendete Gesù Cristo e diventate una sposa, membri della sposa. Cosa sono le parole latine sopra la città del Vaticano? Vogliamo sapere come addizionare a 666 e cosa significano? Ebbene, non sono su le parole latine, non sopra la città del Vaticano, sono sopra il trono del Papa, dove egli siede sul suo trono. È scritto lassù Vicarius Filii Dei. Se volete, al mattino lo porterò scritto tutto e lo metterò su un pezzo di carta. E se lo volete, bene, ve lo porterò al mattino, dove potete sillabarlo in lettere romane, Vicarius Filii Dei. La parola significa al posto del Figlio di Dio. Egli è il successore del Figlio di Dio. La Chiesa Cattolica crede che Pietro era il primo Papa. Era il successore di Gesù Cristo, che è un errore. Bene, poi reclamano che ogni papa che lo segue è un successore. E il papa ora, quello che è ora, è un successore di Gesù Cristo. E là sopra sta scritto un successore di Gesù Cristo. Vicarius Filii Dei. Scritto là sopra. prendete le lettere romane e scrivetelo proprio X per 10, V per 5 e così via, così come sillabate Vicarius Filii Dei, e tracciate una linea e avete 666. Scrivetelo e scoprirete. Ora, ho i fatti della nostra fede. È chiamato nella Chiesa Cattolica perché la mia gente era irlandese cattolica, quindi so di cosa sto parlando, vedete? Ed è assolutamente la verità. È così che là, e la Bibbia disse che sarà posto in una chiesa o un luogo o una chiesa che è posta su sette colli a Roma, e la sua potenza andrà in tutto il mondo, ed è chiamato l'Anticristo. E da quella chiesa vennero piccole chiese nate dopo quella, e disse, lei era una meretrice e quelle che la seguirono erano prostitute. E così, eccovi, perché si organizzarono nella stessa cosa e avevano i loro credi e dottrine, solo poco meno, non potenti quanto lei, ma hanno ancora potenza, e bestia significa potenza. Eccovi, così loro hanno, i cattolici hanno la potenza maggiore, le metodiste, poi le presbiteriane, e poi le luterane, poi le battiste, poi così via, e proseguendo. Quelle erano piccole potenze organizzate. La mia chiesa, la mia chiesa, la mia chiesa, la mia chiesa. Ma il vero credente non dice niente del genere. È il mio Cristo, il mio Cristo, il mio Cristo. Quella è la differenza. Come lo sai? Lo Spirito Santo porta testimonianza con segni e prodigi. Eccone una breve, un certo tipo di ritorno al passato. Detesto leggerlo, ma qualcuno l'ha messa qui. Hai chiesto il motivo per cui questo tabernacolo non è andato avanti. Il motivo è basato sul fatto che alcuni diaconi rinnegano il dono di lingue e guarigione. Tutti noi sappiamo che è vero. Fatemi sapere chi è, mentre sono qui in questa campagna, e quello sarà velocemente rimosso. Per favore, spiega se un cristiano dovrebbe osservare il lavaggio dei piedi e il battesimo nel nome di Gesù Cristo, nome, invece del nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Per favore. Bene, ne ho prese tre di quelle qui dentro che hanno chiesto la stessa cosa. Il lavaggio dei piedi. Ebbene, potrei anche iniziare su quello. Bene, ora potreste differire, quello va bene. Fatemi leggere solo poco, solo un momento. Oppure, se volete leggerlo voi, prendete San Giovanni, il 13° capitolo, solo un momento. Voglio chiedervi qualcosa qui e ascoltate cosa disse Gesù Cristo stesso, e poi vi porterò nel Testamento e vi mostrerò che viene ancora osservato. Iniziate al secondo versetto. E finita la cena aveva il diavolo messo nel cuore di Giuda Iscariot, figliuol di Simone, di tradirlo. Gesù, sapendo il Padre, gli aveva dato ogni cosa in mano. Egli venne da Dio e se ne andava a Dio. Egli uscì dallo Spirito in carne e tornò di nuovo nello Spirito. Vedete? Ed egli si levò dalla cena e pose giù la sua veste, preso uno asciugatoio se ne cinse. Poi egli mise dell'acqua in un bacino e iniziò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con lo asciugatoio del quale egli era cinto. Venne adunque a Simon Pietro, e Pietro gli disse, «Signore, mi lavi tu i piedi?» Gesù gli disse, «Tu non sai ora quel ch'io fo?» Ma lo saprai appresso. Pietro gli disse, tu non mi laverai giammai i piedi. Gesù rispose e gli disse, se io non ti lavo, tu non avrai parte alcuna meco. Oh, potreste immaginarlo? Bene. Simone gli disse, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse, chi è lavato non serve, ha bisogno di lavare i piedi. Siete tutti netti, ma non tutti. perciò che egli conosceva colui che lo tradiva. Perciò disse: non siete tutti netti. Dunque, dopo che gli ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripresa la sua veste e messosi di nuovo a tavola, disse loro: sapete voi quel ch'io vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perciò che io lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, v'ho lavati i piedi, voi ancora dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Perché io vi ho dato esempio a ciò che, come ho fatto io, facciate ancora voi uno all'altro. Siete beati se conoscete queste cose e le fate. In seconda Timoteo, Paolo disse, scrivendo alla Chiesa, che una vedova non sia portata in Chiesa finché non avrà lavato i piedi dei santi. E così, un lavaggio dei piedi era osservato sempre durante i giorni della Bibbia. E per l'aiuto di Dio, se rimango nel giusto senno e Dio mi aiuterà, lo osserverò finché morirò. E così, è esattamente una commissione di Gesù Cristo. Ora, qui ci sarà una domanda che punge. Perché una persona sarebbe battezzata nel nome di Gesù Cristo invece di Padre, Figlio e Spirito Santo? Ne ho due o tre. Eccone una proprio qui. Fratello Bill, qual è il falso battesimo di cui parlavi ieri sera, se è acqua o spirito? Se è acqua e hai detto il nome di Gesù Cristo, perché Matteo 28:19 ha detto Padre, Figlio e Spirito Santo? Per favore, spiega. Ora, queste sono piuttosto pungenti, ma credo di averne un'altra qui da qualche parte, la stessa cosa. Oh, sono circa tre punti. Cercherò di arrivarci, vediamo. Volete avere pazienza per pochi minuti? Bene, ora iniziamo proprio ora e rispondiamo a queste domande. Forse possiamo rimuoverne alcune e prenderle forse le altre domani, se nient'altro, alla scuola domenicale o qualche volta. Ma forse queste persone chiedono questo e domani c'è il battesimo. Ora, in quale modo tu sia battezzato, quello non mi importa. Ma voglio dirti la dottrina apostolica della Bibbia. Vedi? Ora, abbiamo scoperto ieri sera che quando la Chiesa Cattolica fu organizzata, che è uscita con una falsa comunione dicendo che quando ricevete la Santa Eucaristia, significa a quel punto la Santa Comunione, ricevete lo Spirito Santo. Quello non è lo Spirito Santo, è un'ostia. La Chiesa protestante stringe le mani, pone i loro nomi sul libro, quello che chiamano riceverlo. Ora, ma il vero modo di riceverlo era il battesimo dello Spirito. E ora la Chiesa Cattolica portò il catechismo, Lutero lo aveva, la Chiesa Metodista lo ha, gli episcopali lo hanno, molti degli altri lo hanno, il catechismo, molte delle tradizioni della Chiesa Cattolica rimangono ancora nella Chiesa Protestante, che le fa prendere forma proprio insieme ad essa, secondo la Bibbia. Ma non c'è mai stata una persona, mai, in tutte le pagine della Bibbia, mai battezzata nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Non c'è mai stata una persona battezzata nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo fino alla prima Chiesa Cattolica. Non c'è da nessuna parte nella Bibbia. Se qualcuno può trovare un punto là dentro e dirmi e mostrarmi dove una persona è mai stata battezzata usando il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, per favore mi mostri, perché l'ho esaminato ancora e ancora e ancora e ancora e ancora, ora per più di 20 anni e qualcosa. Ed è un errore, è un credo cattolico e non un comandamento della Bibbia. Ora troveremo perché risponderemo alla tua domanda, caro fratello. San Giovanni, intendo Matteo 28:19. Bene, torniamo di nuovo. Voltate con la vostra Bibbia con me, così potrete leggere con me. Questo è il punto di cui si parlava. Un punto nella Bibbia di... Non disse Gesù che ogni parola sia stabilita dalla bocca di due o tre testimoni? Posso portarvi nella Bibbia dove essa disse? Giuda Iscariot andò e si impiccò, e voi andate a fare lo stesso. Posso portarvi dove Gesù disse, quando il figlio dell'uomo, che era lui stesso, che ora è in cielo, tornerà di nuovo, e stava proprio qui, sulla terra, e disse, il figlio dell'uomo che ora è in cielo, e stava proprio qui sulla terra. Dovete conoscere Dio per conoscere la sua parola? Non potete! Non sorprende che diciate essa si contraddice, confonde! Perché Dio ha detto che l'ha scritta in quel modo per nasconderla da quegli studiosi e così via, e che le persone si umilino all'altare e Dio ve la rivelerà. Ora ecco la scrittura, Matteo 28:19, l'unico punto nella Bibbia che questi tre titoli siano menzionati. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ora, il modo in cui sei battezzato è nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Quello non è neanche nella Scrittura, ma eccolo, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome. Ora, guardate proprio alla vostra Bibbia e vedete se dice nei nomi o nel nome. Ora dite, ora qui non molto tempo fa in una riunione un tizio disse c'è contraddizione nella Bibbia. Disse vorrei che me lo spiegassi. Perché Gesù disse alle persone di essere battezzate nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo e Pietro si girò e li battezzò nel nome di Gesù Cristo? In Atti 2:38 disse se non contraddice se stessa non vedo una contraddizione. Dissi, solo perché non hai cercato abbastanza Dio. Egli disse, fratello Branham, fa alcuna differenza se battezzo in questo modo o in quel modo? Fa differenza, e lo dimostrerò per la Bibbia. E se Mosè, Dio, avesse detto a Mosè, sali al pruno, avesse detto, Mosè, togliti i calzari, sei su un terreno sacro. Egli avesse detto, ora, Signore, sono un uomo riverente, i miei calzari sono un po' difficili da togliere, quindi mi toglierò solo il cappello. Non disse cappello, egli disse calzari, e quello che dice la Bibbia è verità. Ora, se, ecco, questi 10 giorni, questa era l'ascensione, e quando Gesù fu portato in alto, egli commissionò ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo ed insegnare ad ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E 10 giorni dopo salirono a Gerusalemme e aspettarono nell'alto solaio finché venne lo Spirito Santo. E poi, quando iniziarono a predicare e andare, dissero, cosa possiamo fare per essere salvati? Pietro disse, ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora andò alla casa di Cornelio, disse, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Andò e trovò delle persone che erano già battezzate. Disse, dovete essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. E scesero a Samaria e dissero, battezzateli nel nome di Gesù Cristo. E mai una volta quei titoli sono stati proclamati per una persona. Mai. Ora, allora c'è una contraddizione, dite voi. No, non lo è. Chiedete soltanto allo Spirito Santo ora. e osservate come egli ve lo rivela. Aprite il cuore. Ora non serbate pregiudizio. Se lo fate, Dio non può parlarvi. Ma se non serbate alcun pregiudizio, dite: sto davvero cercando la verità, fratello Branham. Se Gesù disse ai discepoli: andate a fare questo, e loro andavano e facevano qualcosa qui diverso, e tuttavia Dio lo benediva, e per tutta la Bibbia. Ora fecero quello che Gesù disse loro di non fare. Se l'avessero fatto, avrebbero disobbedito, e Dio non onorerà mai la disobbedienza. Se lo facesse, egli avrebbe onorato Eva e fermato l'intera cosa al principio. Quando Dio dice qualcosa, egli deve mantenere la sua parola. Egli è sovrano. Quindi poi o Pietro fece un errore, o dissero, è quello che dissero gli apostoli, un tizio disse, è quello che hanno detto gli apostoli, io farò quello che Gesù disse di fare. Ebbene, se gli apostoli fecero quello che Gesù disse loro di non fare, e allora, e se gli apostoli che hanno scritto questa Bibbia, Paolo ha scritto tutte queste, e Paolo era quello che li fece ribattezzare, e se Paolo scrisse la maggior parte di questo Nuovo Testamento, allora che tipo di Bibbia c'è scritta che cercate di leggere? Proviamo a metterci in questo modo, chiediamoci in modo sensato e vediamo cosa dice la parola. Ora, questo è per insegnamento, affinché conosciate la parola di Dio. Ora, se Pietro battezzò nel nome di Gesù Cristo dopo che Gesù gli disse di battezzare nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, egli fece il contrario di quello che Gesù disse. È vero? Ora, a questo punto ci deve essere qualcosa. Ora, scopriamo e chiediamo allo Spirito Santo di mostrarci. Ora, il primo punto, ora prendiamo la prima scrittura, Matteo 28, 19. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Guardate nella vostra Bibbia e vedete se dice nei nomi del Padre e del Figlio e lo Spirito Santo. Lo dice? No, Signore. Dice nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo? Disse nel nome. È giusto? Ebbene, il nome è singolare, è giusto? Ebbene, in quale nome egli voleva che battezzassero? Il nome del Padre, o il nome del Figlio, o il nome dello Spirito Santo? Egli disse nel nome. Ebbene, francamente, nessuno disse un nome. Quanti padri ci sono qui dentro? Vediamo la vostra mano. Bene, chi di voi si chiama padre? Padre non è un nome, padre è un titolo. Quanti figli ci sono qui dentro? Certo, ogni uomo, ogni maschio sono figli. Ebbene, chi di voi si chiama figlio? Non è un nome, è un titolo. È giusto? Non è un nome, è un titolo. Ebbene, chi di voi si chiama umano? Quanti umani ci sono qui? Tutti voi? Ebbene, chi di voi si chiama umano? Non c'è cosa simile. È quello che siete. Lo Spirito Santo non è un nome. È quello che esso è. Io sono un umano. Quindi neanche Padre, Figlio, né Spirito Santo sono nome. Sono solo tre titoli che seguono un nome. Ora ascoltate attentamente cosa... Guardate qui, prenderò questo proprio come su una base per bambini. Se dite, diciamo, come se leggeste una storia e dicesse Giovanni e Maria vissero felici e contenti. E allora vi chiedete, chi sono Giovanni e Maria? Ebbene, l'unico modo in cui saprete chi sono Giovanni e Maria è tornare indietro e leggere l'inizio della storia ed esaminarla. È giusto? Ebbene, se qui Gesù disse battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e Padre non è un nome, e Figlio non è un nome, e lo Spirito Santo non è un nome, cosa? Chi è questo tizio? Vogliamo sapere chi egli è. Ora la cosa migliore da fare, quello è l'ultimo capitolo di Matteo, l'ultimo versetto. Torniamo indietro al primo capitolo di Matteo e i primi versetti e iniziamo, troviamo chi sono questi Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora voglio fare questo per i bambini qui, così lo capiranno anche loro. Per prima cosa, questo vi metterà ordine sulla vostra Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ora, in primo luogo, mai un punto nella Bibbia è mai stata menzionata la Trinità. Trovatela e mostratemelo. Non c'è tale cosa. È un errore cattolico e voi protestanti vi chinate adesso. Notate, ora, cos'è questo? Ho detto, chi è questo? Padre. Chi è questo? Figlio. E chi è questo? Ora, il Padre è il Padre di chi? Il Figlio. È giusto? Ora, questo è il Padre di Gesù. Non mescolateli ora. Questo qui è il Padre. Questo è il Figlio. E questo è lo Spirito Santo. È giusto? Ora la gente l'ha posto tre differenti persone, tre differenti dei, tre differenti personalità. Non sorprende che i giudei non possano comprenderlo. Bene, Matteo al primo capitolo inizia con le genealogie di Gesù Cristo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, così via, proseguendo così finché arriva al 18° versetto. Or la natività di Gesù Cristo, eccolo il 18° versetto. Or la natività di Gesù Cristo. Seguitemi con la vostra Bibbia. La natività di quest'uomo, Gesù Cristo, avvenne in questo modo. Quando Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, si trovò gravida di Dio il Padre. L'ho letto giusto? Cosa dice? Trovata con un figlio di chi? Pensavo qualcuno avesse detto che quest'uomo era suo padre. La Bibbia disse che quest'uomo era suo padre. Fu trovata gravida, il che era dello Spirito Santo. Ora, che genere di figlio avete? E Gesù disse chiaramente che Dio era suo padre. È giusto? Dio è suo padre. Ebbene, cosa ha a che fare lo Spirito Santo allora? Se la Bibbia disse che lo Spirito Santo era suo padre e Gesù disse che Dio era suo padre e voi dite che Dio era suo padre. Ed ora la Bibbia dice qui, se ci sono due diverse persone, Dio non ha avuto niente a che fare con ciò. Lo Spirito Santo è suo padre. Ora leggiamo ancora un po'. Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendola pubblicamente infamare, ma voleva mandarla via privatamente. Ma ecco, mentre pensava a queste cose, l'angelo del Signore gli apparve in sogno e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere prendere Maria, tua moglie, perché quello che è concepito in lei è dallo Spirito Santo, non Dio il Padre. Dio, lo Spirito Santo. Vedete dove andrebbe la vostra idea triteista? Vorrebbe Gesù come figlio illegittimo. Certamente, è un errore. Nessuna scrittura per quello. Ora dovrete ammettere che Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo sono la stessa persona. O Gesù aveva due papà differenti. È giusto? Certamente è giusto. La Bibbia disse lo Spirito Santo era suo padre. E la Bibbia disse Dio era suo padre. Ora, qual è suo padre? Lo Spirito Santo e Dio sono lo stesso Spirito. È la stessa cosa. Tutto ciò fu fatto a ciò che si adempiesse ciò detto dal profeta, dal Signore, dicendo: una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, ed essi questo, e chiameranno il suo nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E tutto questo fu fatto a ciò che si adempisse, e il suo nome sarà chiamato Emanuele, che per interpretazione Dio con noi. Ora, chi è il Padre, Figlio e Spirito Santo? Pietro ha agito male? Ha fatto quello che Gesù gli aveva detto. Sono tre titoli. Sono un ministro e sono un padre e sono un reverendo. Lo chiamano un titolo, ma nessuno di essi è il mio nome. Il mio nome è William Branham. Egli era il Padre, egli era Figlio, egli era Spirito Santo. Cerchi di renderli tre dei, amico. Errato! Errore! Ci sono tre dispensazioni con cui i trinitari si confondono. Dio, il Padre, era lo Spirito che era sospeso sopra i figli di Israele nella colonna di fuoco. È giusto? Dio era là. Poi Dio fu fatto carne e dimorò fra noi. È giusto? In suo Figlio. Ora egli condiscende finché entra nel cuore dell'uomo tramite lo Spirito Santo. Dio è come un righello di tre piedi, o un righello di tre piedi, sì. I primi 12 pollici erano Dio, il Padre. I secondi 12 pollici, Dio, il Figlio, lo stesso Dio. Terzi 12 pollici erano Dio, lo Spirito Santo, lo stesso Dio. Gesù disse, dite, ebbene, abbiamo in noi lo Spirito Santo, è così. Ma Gesù disse, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché io è un pronome personale. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Dov'è lo Spirito Santo allora? Non vi lascerò senza consolatore, tornerò di nuovo e sarò con voi. Eccolo! Vedi, l'hai compreso male, amico. È un Dio in tre dispensazioni. Le dispensazioni di paternità, figliolanza e Spirito Santo. È lo stesso Dio. E quando disse, andate, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, esso era Gesù Cristo. Ed ecco perché battezzò nel nome di Gesù. Ora, guardate, prendiamo qui i battesimi. La prima volta che il battesimo fu menzionato nel Nuovo Testamento fu Giovanni Battista. È giusto? Porrò questo quassù. Vedete? Dovete mettere in ordine la vostra deità prima di poter mettere a posto il vostro battesimo. Quello è Giovanni Battista, primo battesimo. Seconda volta in cui si parlò di battesimo fu Atti 2:38, dove furono battezzati nel nome di Gesù Cristo nella nuova chiesa. Il secondo punto fu alla casa di Cornelio, vi chiedo scusa, Samaritani, Atti 7:48 e 49. E Atti 10:49 fu dove egli battezzò quelli alla casa di Cornelio. E la volta seguente in cui si parlò del battesimo e chiamando qualche nome o titoli fu in Atti 19:5. Ora, quando furono battezzati nel giorno di Pentecoste, furono battezzati, Atti 2:38, nel nome di Gesù Cristo. È giusto? Annotatelo! Cercatelo! La seguente, Filippo scese due giorni dopo e iniziò a predicare ai samaritani e predicò a loro e quelli malati e tenne una grande riunione laggiù e li battezzò nel nome del Signore Gesù Cristo. Pietro scese e impose le mani su di loro, ricevettero lo Spirito Santo. Pietro salì sul tetto della casa alcuni giorni dopo, aveva fame, vide una visione, Dio lo mandò alla casa di Cornelio e, mentre Pietro diceva ancora queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro e iniziarono a parlare in lingue e comportarsi come fecero loro alla prima volta. Pietro disse, non sono ancora stati battezzati. Così comandò a tutti di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ogni persona nella Bibbia è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. Paolo, intendo, i discepoli di Giovanni, non erano battezzati nel nome di Gesù Cristo? Erano battezzati al ravvedimento. Voltiamo in Prima Corinzi, intendo, voltiamo in Atti il 19° capitolo, solo un momento. E leggiamo questo solo un minuto, così vedrete, amici, che non sono, la scrittura non si contraddice. Guardate qui. Or avvenne mentre Apollo era a Corinto, Paolo passò per le province alte di Efeso, trovò certi discepoli, disse loro: avete voi ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Dissero: non sappiamo se vi è uno Spirito Santo. Egli disse: allora in cosa siete stati battezzati? Oh, dissero, siamo stati battezzati. Disse: come? Dissero: da Giovanni. Giovanni, egli disse, Giovanni battezzava solo al ravvedimento, dicendo di credere a colui che viene, che è il Signore Gesù Cristo. E quando sentirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Paolo impose le mani su di loro e lo Spirito Santo venne su di loro e parlarono in lingue e profetizzarono. Il grande San Paolo, ascoltate, e se foste stati battezzati da Giovanni Battista, lo stesso uomo che battezzò Gesù Cristo, un uomo santo, dove Gesù disse: non c'è mai stato uomo nato di donna grande quanto Giovanni Battista. Egli è il capo di tutti i profeti. Guidò Gesù nell'acqua e lo battezzò proprio nel Giordano. Fratello, se fossi battezzato da lui, mi sentirei piuttosto bene in merito. È così? Ma Paolo si girò e disse: quello non funzionerà ora. Disse: dovete essere ribattezzati di nuovo. Oh, siamo stati immersi, però Paolo, siamo stati immersi da Giovanni, proprio nel fiume del Giordano. E gli disse: quello non funzionerà ora, dovete essere battezzati di nuovo. Come? Disse: Giovanni battezzò al ravvedimento, questo è per la remissione dei peccati, e nessun altro nome sotto il cielo è stato dato all'uomo, solo il nome di Gesù Cristo. E dovettero essere ribattezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. E mai in un posto nella Bibbia o in tutta la storia per i primi 600 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo battezzarono mai in altro modo se non nel nome di Gesù Cristo. È andata a chiedere a qualsiasi sacerdote cattolico vogliate, chiedete chi l'ha cambiato e vedrete cosa vi diranno. Prendete il catechismo e leggetelo. Dice: certo, alcuni dei protestanti saranno salvati perché si chinano al nostro battesimo. L'hanno cambiato, dicono di avere potenza e autorità per farlo e voi lo credete. Ecco quello che dicono, ecco cosa affermano, ecco a cosa si inchina la Chiesa protestante. Ma scritturalmente non c'è assolutamente un'oncia di scrittura in merito. Dovettero essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Ora ascoltate velocemente, ora, così arriveremo proprio. Non voglio tenervi troppo su queste domande. Guardate, nel giorno in cui Gesù scese dal monte della trasfigurazione con i suoi discepoli, egli disse: chi dice l'uomo che io sono? E cosa dicono? Alcuni dicono: tu sei Giovanni Battista. Alcuni dicono che sei Elia. Alcuni dicono che sei il profeta. Egli disse: ma voi chi dite che io sia? E Pietro disse: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Egli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Disse: perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Non l'hai mai appreso in qualche chiesa, non l'hai mai appreso in qualche seminario, ma il Padre mio te l'ha rivelato, e su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Ora la Chiesa cattolica dice: era Pietro. Avevano una roccia là e si trova ancora sotto la città del Vaticano. E quella è stata a Gerusalemme o in Palestina. E dissero che era quella la roccia. La Chiesa protestante dice era Pietro su cui costruirono la Chiesa. Se è così, si è sviata pochi giorni dopo. Non era quello? La Chiesa è stata costruita sulla rivelazione divina di Dio. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, Pietro, ma il Padre mio che è in cielo te l'ha rivelato. E su questa roccia, rivelazione spirituale della parola di Dio, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno mai prevalere contro di essa. Ecco dove dico, Lutero, Metodista e chiunque siate, qualunque, pentecostali e cosa mai siate, non fa alcuna differenza. Quando la Chiesa di Dio avanza nella potenza dell'ispirazione, lei andrà proprio avanti, 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 avanti. E nessuna denominazione la fermerà, niente al mondo la fermerà. Su questa roccia edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Verità spirituale rivelata. Ora osservate ora il seguente. Egli dice, e tu sei Simone e ti darò, perché aveva la verità spirituale rivelata. Quello è il motivo per cui sapeva la differenza fra Padre, Figlio e Spirito Santo. È il nome del Signore Gesù Cristo. Aveva una rivelazione spirituale. Ecco cosa comprendete stasera. Dove lo Spirito Santo ce lo sta aprendo. Egli disse, tu sei Simone e ti darò le chiavi del regno del cielo e qualsiasi cosa legherai su questa terra, io la legherò in cielo. Qualsiasi cosa scioglierai su questa terra, io la scioglierò in cielo. L'ha detto? San Matteo, il 16° capitolo, qualsiasi cosa legherai sulla terra, io la legherò in cielo. Qualsiasi cosa scioglierai sulla terra, io la scioglierò in cielo e ti darò le chiavi di cosa? Il regno del cielo. Cos'è il regno del cielo? Lo Spirito Santo! La Bibbia disse, il regno del cielo è dentro di voi, intendo il regno di Dio, scusatemi, il regno è dentro di voi. Ora egli disse, alcuni che sono qui non gusteranno la morte finché non avranno visto il regno di Dio venire in potenza, solo alcuni giorni dopo la Pentecoste. Vedete? Alcuni che sono qui, proprio nella stessa domanda. Cosa che egli stava dicendo, alcuni di voi che sono qui, egli era stato trasfigurato, disse, non vedranno morte finché non vedranno il regno di Dio venire in potenza. La Bibbia disse, il regno è dentro di voi. Quando Gesù risorse dai morti, ricordate, egli aveva al suo fianco le chiavi della morte e dell'inferno, non le chiavi del regno, quelle furono date alla Chiesa. Ora, Pietro aveva le chiavi. Credete che Gesù mantenesse la sua parola? Se non lo faceva, fratello, non era Dio. Ecco tutto. Ora, egli disse, Pietro, ti darò le chiavi del regno. In altre parole, per lo Spirito Santo, qualsiasi cosa legherai sulla terra, io la legherò in cielo. Ora guardate che errore fecero, uscirono e perdonarono peccati e così via in quel modo, che errore. Vediamo, misero le chiavi su di lui, ora egli pone il suo volto proprio dritto verso dritto verso Gerusalemme. Egli fu crocifisso, morì, risorse il terzo giorno, fu sulla terra 40 giorni fra gli uomini, ascese in cielo, disse loro di aspettare finché avessero visto il regno di Dio venire su di loro. In quel tempo il Padre restaurerà il regno in forma spirituale per loro. Salirono nella città di Gerusalemme e aspettarono là per 10 giorni e notti e all'improvviso il battesimo dello Spirito Santo, il regno di Dio venne su di loro con potenza. È giusto? Ora osservate, Pietro non istruito, non sapeva neanche firmare il suo nome. Un papa? Sì. Un papa salì su un piccolo podio o qualcosa del genere e iniziò a predicare. Disse, voi uomini di Giudea e voi che dimorate a Gerusalemme, siavi noto questo e ricevete le mie parole. Questi non sono ebri come immaginate, essendo la terza ora del giorno, ma questo è quel che fu detto dal profeta Gioele. avverrà negli ultimi giorni, disse Dio. Io verserò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e figlie profetizzeranno e sulle mie ancelle servitrici verserò del mio spirito e profetizzeranno. Mostrerò meraviglie nei cieli di sopra e sulla terra fuoco, colonne di fuoco, vapori di fumo. Proseguì e parlando di Davide e così via. E quando questi critici si trovarono là, allora dissero: uomini e fratelli, cosa possiamo fare per essere salvati? Oh, stai attento Pietro, ora hai le chiavi appese. E così il primo messaggio del Vangelo. Gesù alcuni giorni prima di quello, prima di essere crocifisso, disse: Pietro, ti darò le chiavi. Qualsiasi cosa legherai, io la legherò. Qualsiasi cosa scioglierai, io la scioglierò. Ora, qualsiasi cosa farai, io la riconoscerò in cielo. Se egli è un uomo della sua parola, egli manterrà la sua parola. Ed eccolo stare qui. Lo Spirito Santo era sceso per la sua prima volta e a Pietro fu chiesto: cosa possiamo fare per essere salvati? Stai attento, stai infilando le chiavi nel regno per la prima volta. Gesù ti ha detto alcuni giorni fa, 10 giorni fa, disse: andate, battezzate le persone nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa farai? Ma egli ti ha dato le chiavi perché avevi rivelazione spirituale, perché la mia chiesa sarà edificata e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. E prendete i vostri credi e dogmi e qualsiasi cosa vogliate, ma falliranno miserabilmente. È stato. Ma la potenza del Dio vivente si muoverà ancora e ancora nell'eternità. Come un fascio di radio, lei avanza, notate, senza fine. Pietro, hai le chiavi? Qualsiasi cosa farai qui, Dio deve riconoscerla in cielo. È giusto? Cosa dici, Pietro? Cosa possiamo fare per essere salvati? Pietro disse: non andate a dire Ave Maria, non c'è tale cosa, fare una novena. Non venite e stringete le mani e mettete il vostro nome sul libro di chiesa e fate che vi spruzzino acqua, non c'è tale cosa. Quello è un dogma cattolico a cui la chiesa protestante si sta inchinando. Egli non disse: tutti voi andate. Ora, Gesù mi ha detto alcuni giorni fa che tutti voi andiate e siate battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Nessuno che avesse rivelazione spirituale non avrebbe detto così. Egli disse: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa e ai vostri figli e a coloro che hanno da venire e anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Eccolo, allora la chiave entrate l'ha chiuso in cielo. Ecco perché Paolo disse ai discepoli di Giovanni: dovete essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Non lo sapevate prima, lo sapete ora? Va bene, quello sta a voi, è vero, ma un trinitario, il battesimo trino, non è mai stato riconosciuto nella Chiesa, il Nuovo Testamento, solo nella Chiesa Cattolica e la Chiesa Protestante si inchina adesso. Osservate! Molte persone litigherebbero con voi per quello, ma fratello, dovete fare la vostra scelta. Ora dite: fratello Branham, sono stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, ho il battesimo dello Spirito Santo. Non dubito la vostra parola, non ho affatto motivo di dubitare la vostra parola, lo credo. Credo che Dio ha dato loro lo Spirito Santo lassù, prima ancora che fossero battezzati. Ma quando Pietro disse loro cosa fare, andarono e lo fecero. È giusto. Ora sapete cosa fare. È giusto. E se rifiutate di camminare nella luce quando viene presentata la luce, vi volgete alle tenebre. Giusto. Amen. Bene, scusatemi, non voglio scusarmi per gridare, così sia alla parola di Dio. No, Signore, griderò Amen di nuovo, è così. Sì, signore. Perché battezzi nel nome di Gesù Cristo, fratello Branham? Perché fai quello invece del Padre, Figlio, Spirito Santo? Perché la Bibbia lo insegna. È chiaro? Perché lavi i piedi, fratello Branham? Perché la Bibbia lo insegna. Credo nel pieno Vangelo. Bene, ora, qual è il falso battesimo di cui hai parlato? Eccolo, eccolo esattamente. Da nessuna parte, leggete di nuovo nel Testamento e trovate dove una persona... Ora, per voi, care persone, non sto ferendo i vostri sentimenti. Non voglio farlo. Vi chiedo di essere umili e non guardate in faccia questa cosa. E vedete che aspetto ha. Guardatela davanti alla Bibbia. Non nella vostra chiesa o qualcosa di folle, sciocca, che qualcuno ha immaginato nella propria testa. Ma guardate la parola di Dio. Certo, pensate che Dio Onnipotente mi darebbe un ministero che ha fatto espandere così con segni soprannaturali e cose che non sono mai state viste fin dal Nuovo Testamento e mi faccia camminare in errore così? Certamente no! E fratello, quando torno da oltremare, pongo la maggior parte del mio tempo non sulle guarigioni divine e miracoli, ma nel predicare la parola di Dio. Esattamente così, veramente. Ora vediamo, questa chiesa insegna che bisogna parlare in lingue per ricevere lo Spirito Santo? No, signore, no, non lo facciamo. Parlare in lingue è un dono dello Spirito Santo. Vedete, non lo Spirito Santo, è un dono. Questo albero porta 9 diversi tipi di frutto, è giusto? Se guardate un melo, a mele, dite che è un melo. Guardate un albero, a pere, dite che è un pero. Non importa se ha corteccia da sicomoro e ha sopra pere, qual è la sua vita? La vita di esso è vita di pero. È giusto? Ora, quest'albero di Dio porta 9 frutti spirituali, giusto? Bene, ci sono tutti diversi, disse, ad uno è dato conoscenza, sapienza, comprensione, parlare in lingue, interpretazione di lingue, 9 diversi doni spirituali crescono su quest'albero di Dio, è giusto? Ebbene, ora, solo parlare in lingue non è l'unico, ce ne sono anche altri là dentro. Ora potete parlare in lingue e ancora non avere lo Spirito Santo. Ora ricordatevelo proprio. Sono stato proprio, ho visto streghe e stregoni avvicinarsi parlando in lingue e non hanno lo Spirito Santo. Sapete, li ho visti avvicinarsi acclamando e saltando e non hanno lo Spirito Santo. Mi sono trovato nella danza del frumento non molto tempo fa, fuori e poco distante da Douglas, Arizona, lassù. Ho visto quella danza del frumento lassù dove l'hanno fatta e quello stregone là è uscito e si è comportato terribilmente e tutto là ha continuato e ha gettato terra su di sé. Quello non significa che l'uomo fosse salvato. L'uomo era uno stregone. Mi sono trovato in India, in Africa, e ho visto avvicinarsi stregoni e mi hanno sfidato così, con i loro incantesimi e persino bere sangue da un teschio umano. Proprio così. Fareste meglio a sapere di cosa state parlando quando affrontate quello. Ma ho visto la potenza del Dio Onnipotente legare un uomo al punto che non poteva muoversi. Quindi, allora, i suoi occhi vitrei così e l'hanno portato via. Sì, signore. Signore, fratello, Dio è reale, è così, ma Dio è uno spirito, non confinato solo al parlare in lingue o questo, quello, l'altro. Lo dico ad ogni uomo che è quello, è il problema della Chiesa qui. Vedete voi, la Pentecoste è diventata sfrenata su quell'unica cosa. Scendono dalle persone, invece di imporre le mani su di loro e ricevere lo Spirito Santo, li hanno portati all'altare e hanno iniziato a batterli sulla schiena e gridare. Dillo, 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 e dire del continuo una parola finché hanno confusione, non lingue. Se una persona genuina con lo Spirito Santo è nata dallo Spirito di Dio, vivrà una vita devota. Alcuni di quegli uomini vivevano vite orribili, e lo sapete. E i loro frutti dimostravano che non lo erano. Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete. E i frutti dello Spirito non sono parlare in lingue. Quello è un dono dello Spirito. Pietro non disse mai, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, riceverete lo Spirito Santo. Disse, riceverete il dono dello Spirito Santo. Quando sentirono quelle lingue e le persone che parlavano, è uno dei doni dello Spirito Santo che ricevono. Amen. Bene, devo sbrigarmi. Ho due figli, uno di 2 e uno di 5, e sono stati aspersi. Dovrebbero essere battezzati per immersione? Ebbene, ora, sorella o fratello, chiunque sia state, ho una ragazzina, il mio ragazzo, Billy Paul, aveva 16 anni e l'ho battezzato nel nome del Signore Gesù, proprio qui. La mia ragazzina aveva 8 anni, è venuta da me ed è salita sulle mie gambe e ha detto, papà, voglio credere al Signore Gesù Cristo e io voglio essere battezzata. E ho battezzato la piccolina a 8 anni. Quando, se quei piccoli bambini vogliono essere battezzati, battezzali. Se non lo sono, ebbene se sono, prosegui proprio quello state, qualsiasi cosa il Signore ha detto. Solo quelli che hanno il battesimo dello Spirito Santo saranno nel rapimento della Chiesa o saranno indicati tutti i credenti. Non abbiamo tempo per giustificarlo, ma fratello, solo la sposa dello Spirito Santo sarà nel rapimento. Vedete? La Bibbia, gli altri non saranno perduti. Guardate, chi giudicherà la terra? I santi. Daniele disse, l'ho visto venire dall'antico dei giorni ed egli è venuto con 10.000 di 10.000 dei suoi santi. È giusto? Il rapimento. La chiesa era andata via. Poi loro scesero e il giudizio fu posto e i libri furono aperti. È giusto? E fu aperto un altro libro che era il libro della vita. Il credente santificato che non aveva ricevuto lo Spirito Santo. Gesù non insegnò che le 10 vergini uscirono per incontrare lo sposo e 5 di esse tutte loro erano vergini, pure, sante, e loro, queste, si addormentarono e non ottennero lo Spirito Santo, e queste ottennero lo Spirito Santo e avevano olio nella loro lampada. E quando venne lo sposo, venne la voce, dissero, oh, fateci entrare, dateci del vostro olio. Disse, andate da quelli che comprano, pregate, ottenetelo ora. Ma non poterono. E mentre se n'erano andate, le vergini entrarono nella cena delle nozze e quelle furono scacciate nelle tenebre di fuori, dove c'era pianto e lamento e stridor di denti. Apocalisse, ieri sera, nel 12° capitolo, l'altro ieri sera, non insegnava che il dragone rosso sputò acqua dalla sua bocca per fare guerra al rimanente della progenie della donna che aveva fede in Dio e manteneva i comandamenti di Gesù Cristo. Per voi donne, quando disponete un modello e un buon pezzo di stoffa, la stessa stoffa in esso, ma prendete come questo e disponete il vostro modello proprio nel modo in cui lo taglierete e poi lo tagliate, quello sta a voi. Ma prendete la stoffa che tagliate, da cui farne il vostro vestito e il resto di ciò viene usato. È stoffa buona tanto quanto il resto di essa, ma per elezione avete scelto quella. È giusto? Il resto di essa è tanto santa e tanto buona, è tanto costosa quanto il resto di essa, ma quella è la vostra scelta. E Dio ha promesso che andremo nel rapimento per elezione. E la Bibbia disse, e il resto dei morti non visse per 1000 anni. È giusto? Quindi solo non sarete perduti, ma la sposa riempita di Spirito Santo andrà nel rapimento. Gli altri passeranno il giudizio, mentre loro no. se bisogna essere battezzati nel nome di Gesù. Perché Gesù disse in Matteo 28, siate battezzati nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo? È proprio quello che ho appena finito di spiegare. Quello. Bene, vi state stancando? So che lo siete. Ma Dio non ha rispetto per il battesimo del Padre, Figlio e Spirito Santo? Non ci sono persone battezzate nel nome, in questi nomi, che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Gesù venne per glorificare il Padre. Non sarebbe riconosciuto questo battesimo? Sì, Gesù venne per glorificare il Padre. Guardate in San Giovanni il 14 capitolo. Sto proprio per, se solo aspetterete per altre tre, lo concluderemo, credo. Guardate, poi ne prenderemo delle nuove domani. Allora, perché davvero ne riceverò di nuovo da stasera, credo. Notate, questo è servizio, comunque. Questo. Proseguiamo. Guardate, Gesù venne per manifestare il Padre. Guardate al principio. Dio creò l'uomo a sua stessa immagine. È così? Ebbene, cos'è Dio? Uno spirito. San Giovanni, il 4 capitolo. Gesù parlando alla donna al pozzo. Egli disse, Dio è uno spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. È così? Se Dio ha creato l'uomo alla sua stessa immagine, che tipo di uomo creò allora? Un uomo di spirito. In Genesi 2 non c'era uomo per coltivare la terra e Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, non a sua immagine, ma all'immagine della vita animale. Ed egli mise lo spirito dell'uomo in questo uomo animale qui e divenne un'anima vivente. Ora è la differenza fra l'uomo e l'animale. L'animale non costruisce automobili e non fa cose per facilitare il suo vivere e così via. In quel modo è un animale, un bruto senza parola. Non ha un'anima, non può leggere e scrivere, non può parlare, comunicare. È un bruto senza parola. Ma un uomo è in carne come un bruto, ma ha dentro di sé un'anima di Dio che lo rende immortale e può inventare, guardate cosa può fare, è quasi uguale a Dio perché è un figlio di Dio anche nella sua condizione caduta. È meraviglioso, guardatelo, vedete? Eccolo! Allora quando l'uomo in carne cadde, e se Dio avesse inviato un altro individuo oltre a se stesso, sarebbe stato ingiusto. L'unico modo in cui Dio poteva farlo giustamente era di prendere lui stesso il posto dell'uomo. E se io facessi morire il fratello Neville per questa donna qui? E se facessi morire questa donna per questa donna qui? Se fosse che avessi il governo su di voi? Non potrei essere giusto e fare quello? Se pronunciassi morte e volessi che viveste, devo prendere io il vostro posto per giustificarvi. E allora Dio, che era d'immagine di spirito, senza immagine piuttosto, la Bibbia disse, Dio è senza forma. Bene, allora Dio dovette prendere una forma e adombrò una vergine e creò in lei una cellula sanguigna, senza sesso o niente a che fare con ciò, e creò una cellula sanguigna che si sviluppò nel figlio di Dio, e Dio scese e dimorò in suo figlio, Cristo Gesù, rendendolo Dio sulla terra. Quando San Giovanni Tommaso disse, Signore, mostraci il Padre e ci soddisferà. Egli disse, sono stato così a lungo con voi e non mi riconoscete? Disse, perché dite mostraci il Padre? Ebbene disse, quando vedete me, vedete il Padre. Io e il Padre mio siamo uno. Mio Padre dimora in me. Una signora qui, non molto tempo fa, stavo parlando in quel posto, salto su, disse, oh, fratello Branham, disse, so cosa intendi, sono uno, certo sono uno, disse, anche tu e tua moglie siete uno, quello è il genere di uno che sono. Dissi, ti chiedo scusa, dissi, non lo sono, dissi, mi vedi? Disse, certo. Dissi, vedi mia moglie? Disse, no. Dissi, eccolo. Allora sono un genere diverso di uno, da quello che io e mia moglie siamo. Vedete? Dissi, è così. Gesù disse, non potete vedere me senza vedere il Padre. Certamente no, è la seconda parte del righello di tre piedi. Lo stesso righello è Dio. Gesù Cristo o era Dio o il più grande seduttore che il mondo abbia mai avuto. Ascoltate, una donna mi disse non molto tempo fa, disse, ti dimostrerò, una donna della scienza cristiana. Ora, amico della scienza cristiana, sii riverente solo un minuto, vedi? Dicono, ti dimostrerò che egli non era altro che un uomo. Disse, tu dai troppo vanto a Gesù. Dissi, se dessi vanto giorno e notte, non potrei dargli quello che gli spetta. Dissi, non sorprende. Ebbene, Isaia cercò di dargli il nome. Disse, egli è meraviglioso, consigliere, principe di pace, l'Iddio forte, il Padre eterno. Tutto quello? Egli è Alfa Omega, il principio e la fine, la radice, il germoglio di Davide, la lucente stella del mattino, Padre, Figlio e Spirito Santo. In lui dimora la pienezza della Deità corporale. Disse la Bibbia, la pienezza di Dio era in lui. Disse, ti dirò, quando scese a pregare per Lazzaro, per risorgere Lazzaro, disse, ti dimostrerò che era solo un uomo. Dissi, vediamo se ci riesci. Disse la Bibbia, disse, egli pianse. E quello dimostra che era un uomo. Poteva piangere. Dissi, certo, quello era il figlio che piangeva. Era un Dio uomo, era un essere trino proprio come sono io. Tu sei, siamo anima, corpo e spirito. Era Padre, Figlio e Spirito Santo nella Deità di Dio. Ecco chi egli era, era la Deità stessa. Come poteva fare qualcosa quando i suoi stessi figli chiedevano il suo sangue? Se fosse stato qualcos'altro, quelli erano i suoi stessi figli che chiedevano il suo sangue. Non sorprende che pianse per loro. Come potrebbe un uomo e i suoi stessi figli chiedere il suo sangue? Come poteva sentirsi? O condannarli per sempre all'inferno o dare la sua vita? Egli era Dio che dava la sua vita per i suoi figli. Deità dimorava in lui. Ecco chi egli era. La donna disse, guarda, disse il reverendo Branham, te lo dimostrerò. Quando pianse dimostrò che era un uomo. Dissi, signora, egli era un uomo quando era in preghiera o quando piangeva, è così. Era un uomo quando piangeva, ma quando raddrizzò il suo piccolo corpo fragile e disse ad un uomo che era morto da 4 giorni, Lazzaro, vieni fuori! È un uomo che era morto da 4 giorni e marcito, e i vermi della pelle strisciavano in lui. La corruzione conosceva il suo maestro, e l'anima conosceva il suo creatore. È un uomo che era morto da 4 giorni, si alzò in piedi e visse di nuovo. Quello era più di un uomo. Egli era un uomo quando scese dal monte, quella notte affamato, cercando un albero per qualcosa da mangiare. Era un uomo quando cercava là qualcosa da mangiare su quel fico, ma quando prese 5 pane e 2 pesci e cibò 5.000, quello era più di un uomo, quello era Dio là dentro. Il creatore che poteva prendere del pesce cotto e spezzarlo, ed era ancora pesce cotto, prese pane cotto e lo spezzò. Che tipo di atomo aveva liberato? Alleluia! Egli era Dio, il creatore di atomi e ogni cosa. Quello era più che un uomo. Era un uomo quando era là fuori su quella barca quella notte, dopo aver predicato tutto il giorno e guarito i malati, così stanco che 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato. Quella piccola vecchia barca là fuori, sballottata come un tappo di sughero, le grandi onde si ingrossavano di luogo in luogo e lui era sdraiato, così stanco che neanche le onde lo svegliarono. I diavoli ruggivano dicendo, dormendo, lo prenderemo ora mentre dorme. Ma quando si svegliò là, era un uomo, era così stanco. Ma quando mise il suo piede sul bordo della barca, guardò fuori e disse: pace, calmati. E i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più di un uomo, quello era Dio, il creatore che fece i cieli. Non sorprende che l'apostolo disse: che genere d'uomo è questo che anche i venti e le onde gli obbediscono? Quello era più che un uomo, quello era Dio. Egli era un uomo quando fu inchiodato alla croce come sacrificio per togliere il peccato. Era un uomo quando furono piantati i chiodi nella sua mano. Era un uomo con spine sulla testa. Era un uomo con gli sputi di derisione di soldati su di lui. Era un uomo che era ferito, frustato e fiaccato. Era un uomo. Era un uomo quando gridò: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Era un uomo che invocava aiuto, ma il mattino di Pasqua, quando i suggelli della morte furono infranti là alla tomba, quello era più di un uomo, dimostrò di essere Dio. Vivendo lui mi amò, morendo mi salvò, sepolto portò i miei peccati lontano, risorgendo giustificò gratuitamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh giorno glorioso. Oh, tra pietre in pezzi e cielo scuri, il mio Salvatore chinò il capo e morì. La cortina che si schiuse rivelò la via verso le gioie del cielo e il giorno senza fine. Non sorprende che Eddie Perronet gridò: acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema reale e coronatelo Signore di tutti. E quella grande persona, il Signore Gesù, era Geova, Dio velato in carne. La Bibbia disse: qualsiasi cosa facciate in parole o d'opere, fate tutto nel suo nome. La Bibbia disse: l'intera famiglia in cielo è chiamata Gesù, e l'intera famiglia sulla terra è chiamata Gesù. Preghiamo nel suo nome, viviamo nel suo nome, insegniamo nel suo nome, moriamo nel suo nome, sepolti nel suo nome, battezzati nel suo nome, risorti nel suo nome, andiamo in cielo nel suo nome. Quello è il suo nome e la sua sposa è chiamata Signora Gesù. Prenderà un popolo dai gentili per amore del suo nome. E non sono un unitario, no signore, voi gente trinitaria l'avete allontanato da voi. Non sono un unitario, no signore, non sono un unitario, neanche un trinitario. Credo a quello che disse la Bibbia, è corretto. Amen. Rimango troppo su una. Cos'era quello? Ne sono uscito? O vediamo cos'era? Oh sì, ecco sì, in merito al come il Padre era in Cristo. Era un uomo, era un Dio uomo. La Chiesa Pentecostale non battezza nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Alcuni di loro. Se una persona muore senza il battesimo dello Spirito Santo, sarà perduto? No, Signore. Se un credente verrà nella risurrezione, la seconda risurrezione, ha il battesimo, andrà nella prima risurrezione. Ora, dovete quasi prendermi in parola. Se quello non soddisfa, allora voi chiedetemi, vi darò la scrittura, perché sto cercando di prendere queste altre due o tre qui, poi avremo finito. Fratello Bill, la Bibbia dice qualcosa del giocare d'azzardo. Sì, lo dice, ma non posso ricordarlo proprio ora. So che i soldati tirarono a sorte per le sue vesti e così via in quel modo, ma non so dirlo. Vuoi spiegare Prima Corinzi 15, 29? Prendilo per me da lì se vuoi, fratello Neville. Prima Corinzi 15, 29 lo prenderemo. Ora, e forse domani potrò prenderlo di nuovo per voi. Come quelle lettere, come sono sillabate, Vicarius Filii Dei. Se lo desiderate, fatemelo sapere. La profezia di Ezechiele 38 e 39 sarà adempiuta prima del rapimento? Non penso. Penso che la cosa seguente che aspetteremo sia il rapimento della Chiesa e poi quel quando Gog e Magog arriverà. Sono gli eserciti russi che arrivano al... Guardate, il signor Boanon era solito essere il sovrintendente qui della compagnia di servizio pubblico, davvero un bravo cristiano. E un giorno mi parlò, disse: Billy, ho cercato di leggere e ho cercato di chiedere al mio pastore di spiegare Apocalisse. Disse: siamo andati là e l'abbiamo tutta confusa. Disse: Giovanni deve aver mangiato della qualcosa quella notte e ha avuto un sogno. Dissi: signor Baunon, si vergogni. Disse: ebbene, nessuno può comprenderlo. Dissi: nessun uomo naturale, ma lo Spirito Santo può rivelarlo. Disse: ebbene, guarda qui, Billy. Disse: la sposa si trovava sul monte Sinai e qui veniva versata acqua dalla bocca del dragone per fare guerra alla sposa. E la sposa era in cielo allo stesso tempo. Comprendi quello? Disse: signor Bonon, l'unica cosa che hai mescolato tre diverse cose chiamandole la sposa. Stai chiamando i 144.000 che rimasero con l'agnello sul monte Sinai la sposa. Non lo erano. Chiami quello che versò acqua dalla sua bocca per fare guerra il rimanente della progenie della donna, che non era la sposa. Quello era il rimanente. La sposa era in cielo. I 144.000 là e i cristiani nominali che vanno qui attraverso la persecuzione. Ed è così. Leggi, fratello, ora se lo hai. Altrimenti che faranno coloro che son battezzati per i morti? Se del tutto i morti non risuscitano, perché soneglino ancora battezzati per i morti? Ora, fratelli, c'è della gente che crede a quello. Battezzano per i morti. Sono i mormoni. E sono stato nei loro templi molte volte. Sono persone davvero brave. E tu potresti essere un mormone ora. Non sto cercando di ferire i tuoi sentimenti. Ma mio caro amico, non puoi essere battezzato per tuo padre. Quello è un atto che lui doveva fare. Il modo in cui pende l'albero, ecco come cadrà. Paolo, parlando qui, parlava dei morti. Gesù Cristo, se i morti non risorgono, perché siete battezzati nel nome di Gesù Cristo se i morti non risorgono? Vedete cosa intendo? Allora, disse, mangiamo, beviamo e siamo felici perché domani moriremo se i morti non risorgono. Ma prosegue e glorifica Dio per la risurrezione dei morti. E siamo battezzati in Gesù Cristo nella sua morte, sepoltura e risurrezione. Ecco perché siamo battezzati per i morti. Bene, credo ora questa, penso ce ne sia solo un'altra dopo questa. Fratello Bill, per favore dimmi come ottenere il battesimo dello Spirito Santo. È tramite preghiera, una vita resa, accettandolo come la guarigione? So cos'è l'avere fede per la guarigione quando qui hai pregato per me. Preghi e imponi le mani per il battesimo dello Spirito Santo? Sono stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Per favore, dimmi se dovrei essere ribattezzato nel nome di Gesù, come hai detto recentemente. Ora, mio caro amico cristiano, non ti dirò cosa fare. Sto solo esponendo la Scrittura. E lo sai, come lo Spirito Santo può venire proprio ora mentre parliamo. Lo Spirito Santo è un dono di Dio, vedi? Quello è un dono di Dio. Potrebbe venire mentre parliamo e ti dirò quando, se alle persone fosse insegnato il giusto... Alcuni di voi veterani qui, lasciate che vi chieda qualcosa. Voi veterani che siete stati qui al tabernacolo, osservate quando battezzo le persone. E voi ministri, prendete questo come esempio. Ho insegnato a queste persone finché hanno ripulito quella vita prima di andare in quell'acqua e le ho fatte credere che Dio era obbligato a mantenere la sua promessa. Appena sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, lo Spirito Santo era proprio là per riceverlo. E quando sono usciti dall'acqua, hanno ricevuto lo Spirito Santo. è così. Se solo voi, pastori, insegnate alle vostre pecore, portatele qui nella Bibbia, allontanatevi da quel vecchio libro di testo di qualche chiesa e scendete qui nella Bibbia dove Dio ha insegnato e non avrete questi problemi. Sì, imporre le mani è come ricevere lo Spirito Santo tramite qualche persona unta che impone le mani. Fratello Bill, è fuori dall'ordine che qualcuno si alzi e dia dei messaggi in lingue mentre il predicatore sta rendendo noto la parola? Questa persona ha tre domande qui. E l'altra è, inoltre, è fuori dall'ordine fare lo stesso quando viene fatta la chiamata all'altare? La terza. Inoltre è fuori dall'ordine che qualcuno si alzi in chiesa e rimproveri un ministro per qualcosa che ha detto o fatto durante il servizio e lui è dietro il sacro pulpito. Tutte queste cose sono state fatte al tabernacolo diverse volte. Ora lasciate che prenda questo proprio velocemente, ora questo si riferisce alla Chiesa, ora per voi estranei fra noi, devo dare una piccola sculacciata alla Chiesa ora, così voi solo rimanete calmi per un minuto se vorrete. Ascoltate, figli miei, quei doni sono meravigliosi. Nessuno sa come vi apprezzo e vi amo con amore devoto, ma quei doni possono essere un male per voi se non li usate nel posto giusto. Guardate le persone oggi, bravi uomini sul campo, pregando per i malati e chiedendo denaro per ciò. È sbagliato. Se un uomo ha fede per guarire e pregare per i malati, dovrebbe essere abbastanza galantuomo da pregare per la gente senza denaro. Grazie a Dio, fratello, voglio dirlo, non per me stesso, ma per la gloria di Dio. Mai una volta ho mai preso del denaro dalle persone o qualcosa del genere e ho rifiutato letteralmente $1,500,000 in un'offerta. E lo sapete, era proprio qui nel giornale. Vedete? È così. Non è per... Quando lo fate, perderete la vostra fede dall'altra parte con Dio. Ora, voi persone che parlate in lingue e avete doni di lingue, Dio vi benedica. Servite in questo tabernacolo. Vi voglio qui, ma ora la cosa è in ordine. Non fatelo mai mentre il predicatore predica. Se lo fate, siete fuori dall'ordine, vedete? Non dovete farlo. Perché la Bibbia disse, lo spirito del profeta è sottomesso al profeta. E quando un uomo predica, ha lo spazio, ha l'uditorio, lo Spirito Santo parlerà tramite lui. Quando ha finito, allora è il tempo per il messaggio. Vedete? Quindi non uscite dall'ordine. Se lo fate, allora interromperete e voi rattristerete lo Spirito Santo con il messaggio che viene pronunciato. Qui non molto tempo fa ero in una riunione su da qualche parte a Washington. Molte migliaia di persone erano sedute là e il mio manager, che è un vero commentatore della Bibbia, si trovava là parlando sulla guarigione divina. Unto, lo Spirito Santo parlava. Una signora si alzò e iniziò a parlare in lingue e lui aspettò solo un momento, poi iniziò. Lo Spirito Santo iniziò contristato. Potete vederlo fra le persone. Iniziò a parlare ancora e lei si alzò. Disse, sorella, siediti nel nome del Signore. Disse, sei fuori dall'ordine. E i ministri la presero da parte e le fecero sapere. Ora, quello che è, quei doni sono nel mondo, sono ora nella Chiesa, i doni sono nella Chiesa, ma i poveri piccoli bambini ottengono questi doni e non hanno l'insegnamento da sapere come controllarlo. Se non lo controlli bene, farai più danni che bene. Vedete? Proprio come un uomo che esce pregando per i malati e qualcuno viene guarito, dice, ora dovresti darmi $1,000 per ciò. Ora, ha fatto più danni che bene. Sarebbe meglio se l'uomo fosse andato avanti e morisse, invece di portare un tale vituperio alla causa di Cristo. Ora, quando voi, quando il pastore o l'evangelista o chiunque sia predica, state in silenzio. Paolo disse di farlo, vedete? Ora, e poi disse, potete parlare tutti uno alla volta. Quello è proprio vero. E disse, vorrei che tutti voi parlaste lingue. Quello è buono. Ma non potete parlare lingue se non avete il dono di lingue. E senza alcun dubbio ci sono molti doni di quell'ora in questa chiesa. Ci sono molti doni di esso qui nella chiesa metodista. Ci sono molti di essi qui nella chiesa battista. Se solo si predicasse in modo che il dono potesse iniziare ad operare. Come? Se ponete il seme nel terreno e non lo coltivate, che cosa gli avverrà? Vedete, rimarrà là nella polvere asciutta e marcirà. Non servirà a niente. Questi doni sono stati sempre nella chiesa, ma proprio ora l'acqua inizia a scendere. La pioggia pentecostale per innaffiarlo e portare del frutto. Ora usatelo nel giusto posto. Ora dice, ebbene, credo la domanda seguente là era, la persona ha chiesto, ha detto, quando fanno una chiamata all'altare? No, non penso allora, se notate, e prendete Corinzi e leggete alcuni di voi qui, se avete doni di parlare lingue, allora osservate. Nella Bibbia quando avevano, dopo che il servizio era finito, la benedizione di Dio scendeva sulla congregazione, allora iniziavano a parlare, allora iniziavano a magnificare Dio e ogni volta è un messaggio diretto a qualcuno. Non dovete osservarlo ora, vedete, non è solo qualcosa nel carnale, sarà un messaggio per qualcuno, affinché qualcuno faccia qualcosa o qualcosa per edificare la Chiesa. Sarà qualcosa per glorificare la Chiesa. Ecco dove la gente pentecostale ha portato vituperio al proprio nome. Lo stesso nome, Pentecoste, potete nominarlo e le persone proprio si allontanano e dicono assurdità perché hanno visto molto comportarsi male, poiché le persone sono in sincerità ma non sono istruite. Paolo disse, quando vengono qui dalla chiesa pentecostale, disse, la porrò in ordine, deve essere in ordine e tutto deve essere fatto in ordine, proprio come lo Spirito ha ordinato. Così disse, ora se entriamo e tutti voi iniziate a parlare in lingue ed entrano dei profani diranno, ebbene, non siete tutti pazzi? Usciranno. Ecco proprio cosa fa la chiesa pentecostale. Disse, ora invece, se uno di voi profetizza e rivela i segreti di qualcosa, uno di voi è un profeta, in altre parole. Disse, allora le persone non si inginocchieranno e diranno, Dio è con voi? Ebbene, come potrei rinnegare il dono di parlare in lingue quando dovrei rinnegare il dono di profezia? Dovrei rinnegare questi altri doni. Ora, la maggior parte delle chiese, le grandi chiese, la Nazarena, Pellegrina della Santità e così via, pensano che se un uomo parla in lingue è un diavolo. Quello è bestemmiare contro lo Spirito Santo, per cui non c'è perdono. Ecco cosa fecero i giudei, derisero le persone con lo Spirito Santo e furono condannati e perduti perciò. Corretto. Gesù non disse, se dite una parola contro lo Spirito Santo, non vi sarà mai perdonato in questo mondo o nel mondo a venire? Quindi state attenti, se non lo comprendete, state tranquilli. E voi gente che ha lo Spirito Santo è chiamata ad uffici, insegnanti, ora potreste immaginare, eccomi qui che sto qui cercando di insegnare ed ecco un uomo che salta su di fianco a me e inizia ad insegnare proprio allo stesso tempo. Un altro uomo si alza qui cantando un canto di giubileo. Ebbene, che confusione! Ebbene, ecco com'è in merito al parlare in lingue, che venga in ordine proprio come lo Spirito lo darà. Potete parlare in lingue. Ora dite, ebbene, fratello Branham, non posso evitarlo. Oh, sì, puoi. Paolo disse che potresti. Disse, se c'è uno fra voi che parla in lingue e non c'è nessun interprete che rimanga in silenzio, non importa quanto vuole parlare, state in silenzio. Quello è un dono, fratello. Io prego, Dio mi faccia avere un risveglio qui, uno di questi giorni, così da poter entrare in quelle cose per voi. Vedete, dove potete vedere che è un dono, e quel dono vuole operare sempre, vedete? Ma dovete avere la sapienza dello Spirito Santo qui per sapere quando e come operare quel dono. E quello dite, ebbene, gloria a Dio. La Bibbia disse che quando lo Spirito Santo viene non serve alcun insegnante, egli stesso è l'insegnante. Oh, fratello, come puoi essere così piccolo da leggere la scritta? Perché lo Spirito Santo ha posto insegnanti nella Chiesa, allora? Dite, non devo avere nessuno che mi insegna, lo Spirito Santo mi insegna. Lo fa tramite un insegnante. Egli ha posto insegnanti nella Chiesa. Disse, tutti sono insegnanti, tutti sono apostoli, sono tutti doni di guarigione. Lo Spirito Santo pone queste cose nella Chiesa ed egli le fa operare. Tutte esse operano in ordine. Ora è proprio come il mio piede. Uno di essi dice, vado in questa direzione. L'altro dice, tornerò indietro in questa direzione. Ora cosa farete? La mano dice, io salirò. E l'altra gira in questo modo. In che genere di condizione entrerà il corpo? Vedete? Ma ora se la mente qui dice, piede, avanzate entrambi. Mano, vai con loro. Testa, rimani dritta. Braccia, fate lo stesso. Tutto cammina in armonia. Ora, quando arrivo là, non ho usato le mie braccia. Ora, il piede ha svolto il suo compito, il pastore ha finito di predicare. Ora, braccia, fate il vostro dovere. Vedete? Vedete cosa intendo? Ebbene, se le braccia si allungassero così, oh, dov'è? E i piedi predicassero? Vedete, non ci siete ancora, vedete? State in silenzio, braccia. Dopo un po' verrà il tempo in cui sarete usati. Aspettate di arrivare là. Vedete cosa intendo? Quello è il dono. Quello è il dono dello Spirito all'opera. Amo il Signore. Voi no? Amen. Ascoltate, so di potervi dire una cosa, di certo avete pazienza. 20 minuti dopo le 10. Ora, amici, guardate qui così ora. Io, questo è al meglio della mia conoscenza. Devo affrettarmi attraverso un grande mucchio di esse, così. Se non siete d'accordo con questo, non litigate con me. Siate mio fratello, vedete? Vi amo e dico queste cose solo perché sono nel mio cuore. Ecco cosa credo ed ecco come lo spiego ed ecco come lo porto dalla Bibbia. Ora, se dite, fratello Branham, non lo credo proprio in quel modo, quello andrà perfettamente bene. Vedete, non penseremo mai diversamente. Proseguiremo proprio come fratelli e amici. E se dite, ebbene, io credo che se appartengo alla Chiesa Metodista o alla Chiesa Battista sarò comunque salvato. Bene, fratello, quello va perfettamente bene. Ti chiamo ancora fratello mio perché credi a Gesù Cristo, vedi? È così. Così saremo fratelli e amici proprio lo stesso. Ma lo sto solo stabilendo per questa Chiesa, questi pochi giorni qui, la dottrina per cui prende posizione questa Chiesa, vedete? Ecco per cosa prende posizione la Chiesa. E se c'è un diacono qui che non crede nel battesimo nel nome di Gesù Cristo e il battesimo dello Spirito Santo o doni dello Spirito resi manifesti, quel diacono proprio qui, mentre mi trovo qui, non merita di essere nella Chiesa finché non si mette a posto. È esattamente giusto. E il consiglio dovrebbe metterlo in pratica. Esattamente. Questa Chiesa non è controllata da diaconi, questa Chiesa è controllata dalla Bibbia e dallo Spirito Santo soltanto, sì Signore. Ora, quindi quelle cose crediamo che sono la dottrina di questa Chiesa. Non abbiamo affatto alcuna appartenenza, non c'è nessun membro qui, ma tutti quelli che vengono sono un membro, perché crediamo di essere tutti membri di un corpo tramite il battesimo dello Spirito Santo. E vi esortiamo, mio caro fratello o sorella cristiano, ad essere battezzato nel nome di Gesù Cristo e ricevere lo Spirito Santo. Se avete già ricevuto lo Spirito Santo dopo essere stati battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, Dio vi benedica. Dite, fratello Branham, cosa dovrei fare in merito a ciò? La domanda è stata risposta. Posso solo dire come disse Paolo, dovete essere ribattezzati. Ora guardate qui, Atti, leggiamo questo, Galati 1:9. Annotatelo, voi che lo state annotando. Paolo disse, questo stesso uomo che disse questo, insegnò questa cosa. Lo credete ora? È giusto? Paolo aveva detto loro che dovevano essere ribattezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. E Paolo disse, se un angelo dal cielo, Galati 1:8, se un angelo dal cielo vi insegnasse qualcosa oltre a questo, che egli vi sia anatema, se un arcivescovo, se un papa, se un ministro, se un profeta, se un reverendo, se un angelo dal cielo, o chiunque possa essere, disse, se insegnano qualcosa oltre a questo, che egli sia anatema. È giusto? E l'ha ripetuto di nuovo, ha detto, come vi ho detto, così dico ancora, se insegnano qualcosa oltre a questo, che sia anatema, è giusto? Così il Signore vi benedica, l'ho letto dalla parola e fate voi la vostra decisione. Ora, quanti amano quel buon vecchio cantico? La mia fede guarda a te, tu agnello del Calvario, Salvatore divino. Ascoltami ora mentre prego, togli via tutta la mia colpa e lascia che da oggi io sia interamente tuo. Voglio chiedervi qualcosa, voi in questa chiesa, come uomo morente che predica uomini morenti, comprendete che questo potrebbe essere l'ultimo sermone che mai predicherò e cercherò di predicare ogni sermone come se fosse il mio ultimo, come uomo morente a uomo morente. Ora vi chiedo, fratelli miei e miei compagni cittadini di questa comunità e nazione, sentite davvero di aver bisogno di un cammino più vicino a Dio dopo questi servizi? Dio vi benedica. Io come un vostro fratello parlandovi, la mia sincera preghiera è per voi che riceviate questo cammino più vicino a Dio. E possa, nel giorno del giudizio, quando queste notti che ho predicato ci sarà come un grande nastro registrato, ascoltato, in quel giorno, e la mia voce uscirà, e dovrò restare là e rendere conto, perché le mie parole o mi benediranno o mi condanneranno in quel giorno. E sono state le mie parole per gli ultimi 20 e più anni, da ragazzino di circa 20 anni, predicando il Vangelo, e ne ho 45 ora, e non l'ho mai cambiato per niente, perché non potrei cambiarlo finché la Bibbia rimane in quel modo. L'ho radicato in vescovi e tutto il resto, e non ne ho ancora visto uno che potesse parlare contrariamente adesso, secondo la parola. Dicono, ebbene ora io, questo sacerdote qui alcuni giorni fa, disse, reverendo Branham, non prendiamo la Bibbia, per noi è la Chiesa. Quindi non potete parlare a quell'uomo, ma se lo baserete sulla Bibbia, è diverso. Vedete? Prego che Dio faccia ognuno dei miei amici cattolici qui e ognuno dei miei amici protestanti, anche non sono più, se qualcuno, io proprio amo tutti voi e Dio sa se è vero o meno. Osservate nella fila di preghiera, quando il cieco è storpio, non dice cattolico. Ecco seduto un uomo proprio qui, sul palco, proprio qui. Un cattolico, morente di cancro, divorato. È venuto a casa mia e lo Spirito Santo è venuto su di lui. L'ha guarito da quel cancro. Non gli ha mai detto se fosse meno un cattolico? Non gli ho mai detto una parola. È venuto, è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo e ha ricevuto lo Spirito Santo. Là è seduto l'uomo, proprio là, un uomo d'affare a Louisville. Sì, vedete? Non chiede se sei un cattolico o meno, è se il vostro cuore è affamato di Dio. Benedetti coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. È giusto? Amen. Il Signore vi benedica. Quanti sanno questo buon vecchio cantico? Benedetto sia il legame che unisce. Quante persone qui hanno più di 40 anni? Alzate le mani con me e dite: ricordo il vecchio cantico da 40 anni. Benedetto sia il legame che unisce. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Non vi piacciono quei vecchi cantici? Ascoltate, voglio dire questo, se avessimo più di quei vecchi cantici invece di così tanto comportarsi male che abbiamo, credo che la Chiesa sarebbe migliore. Mi piacciono quei buoni vecchi cantici che sono stati scritti dallo Spirito Santo. Quei veterani ero solito ricordare, un anziano uomo di colore era solito essere seduto dietro la casa, laggiù nei monti del Kentucky. Quando diventava triste, si sedeva su quel vecchio ceppo e batteva le mani su quel ceppo. Lo ricordo proprio tanto bene. Aveva un piccolo cerchio di capelli bianchi attorno al capo. Cantava quel vecchio cantico, un vecchio cantico. Risorgerò e andrò da Gesù. Egli mi stringerà fra le sue braccia, nelle braccia del mio caro Salvatore. Oh, ci sono 10.000 meraviglie. Non molta melodia in esso. Quanti hanno mai sentito quel vecchio cantico? Mai. Quello è buono. Ascoltate.